tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno a tutti, 7 e 4 minuti, oggi è giovedì 19 marzo 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, ancora insieme tutti quanti fino alle ore 10. E oggi ci sarà veramente un clash pazzesco alle ore 9, uno scontro all'ultimo sangue. Arriverà Leonardo Bianchi a parlarci di complotti e non solo, e ci sarà il complottista di proprio numero uno, il nostro Emiliano Rubbi.
Ma no.
E sarà con noi, ma sì. Come no. Buongiorno Martina Caronna, buongiorno a Maurizio Paniconi,
buongiorno
Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Noi torniamo fra pochissimo, prima arriva il nostro Back in Time con Ozzy Osbourne.
Radio Rock Podcast.
No More Tears, lui è Ozzy Osbourne. E allora, buongiorno ragazzi, ci sono già parecchi messaggi al 3899 106 600. Prima però di leggerli vorrei assolutamente che voi prestaste la vostra attenzione sul clamoroso di Giorgio Dell'Arte di stamattina, perché citando il giornale Scotti, il giornale Mauri, c'è questa citazione qui, questo ricordo qui, no? Quella volta, te la ricordi?
Quale?
Quella volta, no? Che Helmut Berger, ricordi l'attore Helmut Berger,
sì,
no?
Che poi propose...
Bravissimo. Propose a Luchino Visconti una serata in una discoteca gay.
Vabbè, ma
per carità, scattò lui, carità. Un locale di froci. Per
chi
carità, un locale di froci.
Questo è Luchino Berger.
Luchino, ha detto per carità, un locale di froci mai e poi mai.
Ma scusa, ma lui non era innamorato di Marlon Brando?
Era un
del francese, non mi
ricordo.
Alain
Delon. Come no? Certo.
Ma chi era innamorato di Paolo Luchino
Visconti? Visconti ci ha avuto una storia con Berger lunghissima, con Helmut Berger lunghissima.
Io ho letto pure il libro.
Helmut Berger era un po' il suo attore feticcio, insomma, però quando Helmut Berger gli ha proposto
Luchino,
andiamo al localetto di Luchino, e lui ha risposto per carità, un locale di froci, ma che roba è? Allora, non esiste. Va bene. Signori, Consiglio dei Ministri ieri sera prima di cena ha approvato un decreto d'emergenza per affrontare il caro energia. Per 20 giorni le accise sui carburanti saranno abbassate di 25 centesimi per 20 giorni, poi si vedrà. Insomma, tanto che non è poco, 25 centesimi non è poco.
Qualcuno diceva che stamattina già avevano aumentato di 75.
Vabbè, adesso allora verifichiamo, che diminuiamo di 25, non quanto aumentiamo.
Certo.
Io 25 poi aumenta di 70. Vabbè, questo lo chiaramente lo verificheremo. Gli autotrasportatori avranno un credito d'imposta sul gasolio, ci sarà uno speciale regime controllo antispeculazione, perché le speculazioni sono un'altra faccia della medaglia, ma in realtà leggevamo appunto che Trump è molto preoccupato perché gli iraniani vogliono bombardare gli impianti in Qatar, prendendo di mira insomma gli impianti petroliferi della regione che approvvigionano il mondo e anche chiaramente gli Stati Uniti, per mettere pressione. E lui ha detto, la solita, come può rispondere Trump? Con le solite minacce: vi distruggeremo se fate questo. Ma tu non potevi vedere che potevano fare questo?
Quello che io mi chiedo, capito? Lui si stupisce che
alla bombardi e poi che fate, vi difendete?
Nulla è stato previsto. Alle 9 con Emiliano Rubbi discuteremo, perché Emiliano ieri, il complottista Rubbi, mi fa però mi sa che Netanyahu è morto, può essere che è morto, che
girano
dei video,
lo ha fatto
intelligenza artificiale,
ho ascoltato, l'ha fatto con questa voce qui,
può essere che è morto, una cosa incredibile. Ragazzi, con l'intelligenza artificiale ormai
si fa tutto,
fare qualsiasi cosa, e si può anche fare il contrario, cioè fare dei video farlocchi, che tu fai apposta con un pochino di intelligenza artificiale, perché ti facciano dei
bug.
Ma tu quando fai quelle cose zozze con la intelligenza artificiale tua, che fai quelle cose zozze?
Che intelligenza artificiale? Di Elon Musk.
Vabbè, quella che
intelligenza artificiale,
quella sozza.
Ma poi ci fai anche i video con queste robe.
Ma che video, Maurizio? Ma che cosa dici? Ma mi riempi la bocca di sozzerie, dai.
Ma tra l'altro c'è un ospite che sta arrivando.
Tra l'altro c'è un ospite che sta arrivando, ha fatto marcia indietro e non torna più. Non viene più. Ha detto che ho sentito quel signore.
Non vengo io.
La guerra entra oggi nel 19° giorno e la tensione, anziché allentarsi, continua a salire. Americani e israeliani hanno bombardato il sito di Pars Sud, snodo nevralgico delle infrastrutture energetiche su cui si regge l'economia iraniana. Nel frattempo la guida suprema iraniana, la nuova guida suprema iraniana Khamenei, che sostituisce la vecchia guida iraniana Khamenei, Khamenei bisognerebbe dire, no? Illustrato
francese,
Azadeh,
no?
Allora, ha diffuso ieri pomeriggio un messaggio di profondo dolore per l'uccisione del segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Ogni goccia di sangue avrà un prezzo. Intanto a Dubai finisce stasera il più cupo Ramadan che il Golfo ricordi, e domani inizia l'anno 1405 del calendario persiano.
Occhio a quello che fai, Maurizio.
Tanto ieri Piazza del Popolo, Roma, si è svolto l'evento conclusivo della campagna del Comitato per il No. Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno avvisato il governo. Ci teniamo stretta la nostra Costituzione antifascista. La nostra Costituzione antifascista. Boh, vabbè. Comunque, io non capisco bene questo tipo di osservazione, ragazzi, perché la Costituzione, che è stata fatta ormai quasi 100 anni fa, è una cosa molto importante, chiaramente, no? Però non è che è inviolabile, cioè, nel senso, non è che sono le tavole dei Mosè, che se c'è da modernarla, perché parliamo di una cosa appunto che è stata scritta tantissimi anni fa, lo si faccia pure. L'importante è che lo si faccia nel modo giusto, cioè
bisogna vedere cosa vogliamo cambiare, insomma.
Sì, sì, certo, certo. Però voglio dire, secondo me il tema non è tanto non si tocchi la Costituzione,
certo.
Il tema è si tocchi bene la Costituzione se c'è da farlo.
Tra l'altro, nell'analisi si dimentica sempre che la nostra Costituzione, per carità, è anche rispetto alle altre, è stata ben fatta, però poi va anche contestualizzata, perché per esempio solo qualcuno dice nacque anche in un momento in cui era necessario sancire determinate cose, quindi potrebbe essere anche necessario cambiarla. Il punto non è quello, perché per me si può cambiare tutta. Come si cambia, in quale modo e soprattutto dove ci porta?
Allora,
il problema di questo referendum è questo,
proprio
non si
a questo
capisce.
Proposito, il PM ad Oslo ritiene che Marius Borg Oibi, figlio della principessa norvegese, debba essere condannato
per
39 dei 40 capi d'accusa a suo carico, fra cui stupro,
mamma mia,
lesioni aggravate, picchiare,
non credo che ci sia un cavolo,
occultamento di cadavere,
ma è un omicidio,
sozzura,
sono nascosto,
Mauri.
Gambe ozze,
ci sono veramente 39 capi di imputazione. Ha chiesto per tutti questi capi messi insieme, ma dentro c'è, che ne so, sputare in faccia,
parlare senza vergogna,
aver toccato le persone dentro le cose, bene, omicidio naturalmente, pluriomicidio, tutto quello che vuoi tu. 7 anni.
E se li fa tutti.
E se la cava. E se li fa tutti, uno di meno. Le borse temono che se la guerra durerà a lungo, la recessione sarà inevitabile. La Fed, citando accresciute incertezze all'orizzonte, ha scelto di mantenere per il momento invariati i tassi di interesse.
Io ve lo dico subito.
Incredibile quello che è successo a Trento, a Borgo Trento, anzi, provincia di Verona, quindi vicino a Trento. Quello che è accaduto ha dell'incredibile, Maurizio.
Trento del Trentino, non sono entrati i trottori.
No, a Verona adesso Trento.
Borgo Trento.
In provincia di Verona, vicino a Trento, vicino all'Italia. Allora, attenzione, cosa accade? Una signora ha avuto un'operazione chirurgica e le hanno asportato, pensate, una cisti ovarica. Lei ha 74 anni, di 50 kg. Lei ha 50 anni, una cisti di 74 kg.
Ma non credo possibile.
O viceversa, fate voi. Allora, una cisti ovarica di 50 kg a una donna di 74 anni.
Più del 50% del proprio corpo.
Ma dove stava?
Una cisti ovarica di
o sei bugiardo tu o il povero Giorgino dell'Arco.
No, no, che bombe. Allora, attenzione, eccola qua la notizia, te la leggo subito.
Bucciardo.
All'ospedale di Borgo Trento, a Verona, un'equipe chirurgica multidisciplinare ha asportato una cisti ovarica di 50 kg a una donna di 74 anni. I medici, leggo dal Corriere da Sera, coordinati dalla UOC Ostetricia e Ginecologia B, diretta dal dottor Valentino Bergamini, non avevano mai visto una cisti di tale dimensione.
Credo.
Ma dove la teneva?
Composta da liquido e tessuto solido. Ce l'aveva in tasca.
No, nel senso, l'intervento, nel senso 50 kg, se tu ci pensi, era spalmata.
Ma non ci pensiamo, è meglio non pensarci. L'intervento è avvenuto circa un mese fa e ora la donna è già stata dimessa e sta bene. La donna è giunta in ospedale con una marcata distensione addominale che stava causando una insufficienza respiratoria. È una insufficienza renale.
Mamma mia.
Oltre a una significativa limitazione funzionale nell'attività quotidiana. E oggi l'avremo qua, nostra ospite, naturalmente.
Sì, con la cisti.
Io adoro che comunque abbia aspettato i 50 kg. Ma
gli accertamenti diagnostici in pronto soccorso avevano evidenziato una neoformazione di imponenti dimensioni estesa a tutto l'addome, che comprimeva gli organi addominali dislocandoli
certo.
il diaframma e impediva la circolazione del sangue agli arti inferiori. Come questa signora sia riuscita a campare tutto questo tempo ce lo deve spiegare.
Ce lo spiegherà altro, perché
non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Benissimo.
Gianchilo dove...
Allora, dopo ragioneremo. Naturalmente l'argomento del giorno, no? La cisti più grande che avete avuto. 3899 106.
Radio Rock Podcast.
The Blade, loro sono i Kingfisher. Molto bene, sentiamo chi c'è. Dai, 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo.
Buongiorno di nuovo a tutti.
Buongiorno a te.
Oggi
buongiorno.
Grande puntata per tante persone, me compreso, perché ragazzi, non essere complottisti al giorno d'oggi è una fatica veramente devastante.
Sì, ma ti devo dire che Emiliano Rubi, a parte gli scherzi, Emiliano Rubi è sempre stato uno non complottista, cioè non è che dice, sai, il classico complottista. Eppure ieri mi ha mandato questo video dicendomi ma guarda che a me mi fanno venire i dubbi, perché
secondo
effettivamente
era più una speranza.
Il caffè non si muove, la mano nella tasca, la cioè che
appunto
poi,
per venire i dubbi a Emiliano, ecco,
no,
come
che
dice,
poi diceva no, ma non è sì, no, no, infatti, ma perché poi lui diceva no, dice no, non è che penso che sia morto, eh. Ho capito, ma se non pensi che è morto, allora che l'hanno fatta fa sta cosa?
Che l'hanno sostituito, cioè,
perché
pensava.
No, lui diceva no, beh, però no, il video è fatto con l'intelligenza artificiale. Ho capito, ma se l'hanno fatto con l'intelligenza artificiale, a quale scopo l'hanno fatto se non è morto? Cioè, nel senso, ho capito, qual è il senso di questa operazione? Però da una parte sono affascinanti queste teorie, però voglio dire, è anche molto inquietante un mondo in cui non sai più distinguere. Diciamo l'altro giorno, prima l'intelligenza artificiale, fino a qualche mese fa, faceva sembrare tutto falso, cioè tutto quello che tu vedevi era falso. Anzi no, prima era tutto vero, cioè tu vedevi una cosa e ci cascavi, dicevi
sì,
che è vero.
Sì.
Adesso siamo arrivati a un momento che è tutto falso, nel senso che ci viene da dire che è tutto falso perché non ti fidi più di niente, no? È arrivato un momento in cui, siccome poi c'è stato debunking e le cose sono state in qualche modo dimostrate false, allora poi magari ne vedi una vera e non credi manca a quella, che è quello che capirà ad Emiliano. Cioè magari Emiliano ha visto un video vero di Netanyahu che stava in caffetteria e ha detto no, ma questo deve essere falso, non è possibile che sia vero.
Così perché diventa veramente difficile distinguere.
Io adesso vi faccio un video a voi mentre state qua, poi lo metto sui social e qualcuno dirà però non so, è fatto con l'IA, perché effettivamente
certo,
Maurizio
diviene, no?
Maurizio ha la testa così, non sapendo che Maurizio ha sempre la testa così.
Così
perché
come?
Tu c'hai la testa così.
Bellissima, Maurizio.
Quante volte ho detto che c'hai la testa così?
C'è la testa strana.
Hai la testa così. Beh, così. E ho detto tutto,
detto
no?
Tutto.
La testa così,
non
vai.
Non hai detto
buongiorno
niente.
Ragazzi, un po così. Facciamo una pausa di cose brutte. Oggi è il compleanno mio.
Oh,
fatemi
l'auguri.
Auguri.
E mi passate Highlights degli Slipknot.
Allora,
vabbè, grazie, auguri,
auguri. Allora, tanti auguri.
Tanti auguri, bravo.
Tanti auguri. E tu non ci crederai, ma io avevo proprio già pronto una canzone per te, no? Una canzone per te di Vasco Rossi.
Vasco Rossi,
allora, certo. È più giusto dire che è stata asportata da una donna. è stata, ah giusto, sì, è da una
ad,
donna.
Ad una cista è stata spostata una donna.
Ah, sì.
Da una, do,
ho messo
una donna,
un attimo,
una donna.
L'ho capito.
Cioè più del 50% della sua età in peso, clamoroso. Non sappiamo se lei pesasse 250 kg, ragazzi, grossa sì, ma ci manca un dato,
no,
abbastanza,
no, io ho visto una foto
grossa comunque,
no,
ragazzi,
beh, era una donna normale.
No, cioè,
però sembrava incinta, cioè la, in dubbio, la foto la sembra proprio incinta all'ultimo mese.
Ho capito,
mese.
Ma come, la, come la gira, metti una cisti di 50 kg, ragazzi, non certo. È poco, voglio dire, anche se pesassi 500 kg, comunque non è poco. Allora,
no,
buongiorno,
poco.
Oggi festeggio San Giuseppe, la festa del papà, chi è? Pino Falegname?
Pino Giuseppe.
Pino, Pino. Allora, sì. Allora, oggi è la festa del nostro amico Pino Falegname. Difatti,
che
oggi
è il babbo di tutti noi.
Sono, io faccio sempre questa cosa che accendo ogni mattina appena sveglio, accendo qui il tablet e controllo i santi, no? E oggi proprio mi dice il mio San Pino Falegname.
Hai fatto in vita tua.
San
sempre lui.
Pino Falegname, festa del papà. Il Bobbo e il Falegname. Mi dedicate un brano, Pino Falegname. Che pensate? Pino è Falegname. Si chiama Giuseppe, credo.
Sì.
È papà, ha i baffi, ce l'ha tutte,
ce
praticamente.
Tutto,
no? Ce l'ha tutte. Vai, sentiamo, sentiamo ancora. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Masturbare, stuprare,
capita accusa della
Diobi, che masturbare è il cavolo accusa,
è un cavolo accusa,
vabbè, no, la condanna al figlio,
ho capito, masturbare che capo è,
vabbè, magari lo faceva gli altri,
è un capo di imputazione,
che stavamo detto a sto punto, abbiamo accolato
se lo fai negli auto,
ragazzi,
oppure se masturbi gli altri.
Si avvicina la Santa Pasqua, volevo chiedere ad Alessandro a che punto era la lettura della Bibbia.
Ti ringrazio per la domanda.
Sì, Ale, dici un po'.
Sei arrivato alla Pasqua?
Ti ringrazio per la domanda. Allora, in questi giorni
ti ringrazio per la domanda,
ma che cosa?
Sto affrontando la lettura della Pasqua.
Sì.
Ma cosa della Pasqua? Che vuol dire? Ma c'è stata la Pasqua.
Silenzio. E la cosa sconvolgente che ho scoperto è che sembra che poi lui poi muore lui.
Allora, sembra.
Succederà qualcosa. Cioè,
attenzione,
perché lui si è
Vasco Rossi, levo la radio dallo stereo della macchina e mi faccio saltare l'aria qui a Riccia giusto adesso.
No, dai, poi calmo. No, è pure il compleanno suo, non gli potremmo usare. Non gli potremmo usare questa cattiveria.
Ma 50 kg era di mezzo centimetro.
Anzi, questa cattiveria,
bello,
no? Come abbiamo appreso ieri. E allora, io sono papà ed è pure la festa mia, ecco.
Auguri,
allora, Adriano, chiedici una canzone e noi te la suoneremo. Va, sentiamo, vai.
Buongiorno, ragazzi, sono la cista di 50 kg. Però
ciao, ciao.
Facendo la dieta quella 18-24, sto cercando di mangiare più verdura, mi sono
sentita
in palestra.
Brava, vabbè, dai, 50 kg va bene, dai. 50
Beh, mazza magra in realtà.
È magra,
dipende dall'altezza, però.
Vabbè, tocca vedere pure però quanta massa magra e quanta massa grassa,
sì, sì,
caracisti,
certo.
Perché sennò altrimenti... E poi ti posso dire una cosa, ma chi se ne fotte?
Basta
la
che vai bene di corpo.
Allora, un po' di pancetta ci sta bene pure alla cisti, eh?
Sì,
cioè, non si nega a nessuno, perché, guarda, l'importante è che l'acchiappi con... io ho imparato questa cosa. Le devi acchiappare con le dita, sì, che è molto sexy, ma non ti si deve... La pancia non ti si deve rivoltare.
Aspetta, cioè, no, tu la devi fare un po' quella ciccetta,
allora,
tipo pinza.
Allora, deve essere ciccetta, a me piace tantissimo. Maniglie
dell'amore.
Le persone hanno quella ciccettina un po' che si può acchiappare,
sì,
un pochino. Certo.
Però non devi poterla girare.
Ma, no, non si deve cioè non deve piegarsi su se stessa.
Non deve
no,
fare a mo' di tendina, insomma, davanti alla...
Dai, su, dai, se no non va bene, no? Non deve... bravo, non deve ripiegarsi un po'. Quando ragazzi,
tanta,
allora, voglio dire una cosa. Se cominciate, lo dico anche ai bambini, a ripiegarvi la pancetta sopra la cosa, allora non va bene. Dovete intervenire urgentemente.
Eh sì.
E vi faccio io la dieta.
Sì,
intervenire,
certo.
Vi mangiate, che ne so, a pranzo un fico secco, un
mandorla così, ma no,
una mandorla, un fico secco, un fico secco, una mandorla e via, no?
Una mandorla.
Sì, fatela dietro.
Radio Rock Podcast.
J-Laus, Rock, Elvis Presley su Radio Rock. Allora, buongiorno, mettereste Brothers in Arms dei Dire Straits? Bella,
no,
meravigliosa.
Mauri, Mauri,
meravigliosa. Allora, mettiamola ai voti, dai. Brothers in Arms, Dire Straits. Martina Caronna.
Io voto sì.
Alessandro Tirocchi.
Sì.
Maurizio Paniconi.
No.
Allora io voto sì e quindi trionfano i no. Purtroppo non si può mettere. Allora attenzione, ciao ragazzi. Secondo me dire alla massa che è grassa è sessismo, ci diceva. No, può essere grassa, ma può essere anche magra. Ma no? Quindi,
e comunque non abbiamo nulla contro la massa
grassa.
Dipende,
no, ci serve la massa grassa.
Dipende dalle situazioni. Bravo, ci serve. Vai, sentiamo, vai.
Ma non lo faccio perché sono grassa, lo faccio perché ho una certa età, ti devi tenere.
Brava, fai bene.
Bravo. Allora, attenzione, sì. Matteo Renzi ha raccontato in un video su Instagram di avere scoperto e rimosso un melanoma di 50 kg. Melanoma dopo una visita dermatologica di controllo. E quindi a dire che cosa? Fatevi, ragazzi, le visite dermatologiche di controllo.
Sì, ma fattura
è
dei nervi,
pericoloso non farla.
Sì, chissà se adesso ci manda un messaggio pure il melanoma.
Melanoma. Signori, è pericoloso non farla. Oh, lunedì, giorno dello spoglio del referendum, il ministro Salvini sarà tutto il giorno a Budapest ad aiutare l'amico Orban con la campagna elettorale. Capito, se ne va a Budapest.
No, io vorrei dire che come vanno le ultime cose, caro Orban, hai perso.
Allora, attenzione,
Salvini, quello che tocca,
attenzione. Ieri, notizia, Martina Carona sarà molto felice, il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stato assolto assolutamente con formula piena, potremmo dire, signor Fugatti, per l'uccisione dell'orso M90, giudicato pericoloso. Insomma, la notizia, gli animalisti erano riusciti a far sì che fosse processato per il reato, presidente della provincia autonoma di Trento, di uccisione di animale con crudeltà. Ebbene, è andato a processo, ma il giudice ha stabilito che il signor Maurizio Fugatti dovesse essere assolto dall'accusa per che il fatto non costituisce reato. Non è un reato questo qui.
È questo il problema, però. Cioè, di tante cose che riguardano il maltrattamento degli animali e l'uccisione, è questo, che non c'è proprio il reato.
Allora, non è che non c'è il reato, cioè, il fatto che lui ha fatto non costituisce reato.
Sì, esatto, in quel senso è chiaro, se io vado così a freddo, prendo e sparo un orso, è chiaro che è reato. Però ci sono dei sistemi che in qualche modo tutelano alcune azioni.
Allora,
non riguarda
allora,
solo gli orsi, eh.
Cosa ne pensano i nostri ascoltatori? Un tanto al chilo. 3899-106-600. Siamo favorevoli o contrari a questa roba qua? Ha fatto bene o non ha fatto bene ammazza st'orso? Ha fatto bene o no?
Io credo che il presidente sia uscito di casa e abbia sparato un testa
all'orso. Allora, attenzione. Attenzione. La notizia purtroppo è di quelle incredibili che hanno del... veramente del raro anche, no Maurizio?
Del raro, insomma, no, negli ultimi anni sono.
Allora, ed è questa: Mughini condannato per diffamazione. Giampiero Mughini
condannato. Va bene, dai,
ma che cazzo c'entra?
Poi dice che non è un sistema corrotto.
Ma che cazzo di
populismo? Allora vota sì.
Ma che cazzo di populismo? E allora vota sì. Fammi vedere come voti sì. Allora, lui praticamente è successo questo. Allora, gli hanno fatto causa. Gli hanno fatto causa, per diffamazione dei signori.
Ma chi?
I parenti di Desirée Mariottini. Ricorderete la sedicenne di Cisterna di Latina?
Sì.
Che è stata qualche tempo fa, qualche anno fa, drogata, violentata e lasciata morire, ve lo ricorderete, no?
Sì.
Ce ne siamo occupati anche qua, in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo.
Sì.
Ora, cosa è accaduto? Il 28 ottobre 2018, nel corso della trasmissione televisiva Domenica In, lui aveva detto: questa ragazzina veniva da uno che vendeva la droga e da una madre inesistente, era predestinata, stava al centro di questo reame della droga. Gli hanno fatto causa e l'hanno condannato per diffamazione. Questa è...
Le parole hanno un peso.
Le parole hanno un peso, però ragioniamo anche su...
Su che vuoi ragionare? Se hai diffamato vai condannato, fine.
Ah.
Lui, quella dichiarazione sulla base di quale fatti l'ha tenuta.
No, così per dire.
Per dire una cosa paghi le conseguenze, giusto così.
A tu così arrivi.
A Mughi,
No, perché questo fa?
Sì, perché mi hanno rotto il cazzo tutto con la pletora. Mi dispiace, ma capita a tutti. Tutta quella pletora di gente, bambini, sgarbi, tutta quella roba là. Mi ha stancato.
Ma sgarbi sta poco bene.
Emilio,
anche io starò poco bene, anche tu, Maurizio.
No, ma tu stai bene.
Ma starete bene.
Anche Mauri, fortunatamente, starà poco bene.
No,
tu poco bene. Martina già è stata poco bene, siamo quasi giocata.
No, io vorrei morire subito, così, senza...
Tu sono 8 anni che
allora, no, mica che dice vuole morire adesso, dice quando sarà il momento voglio morire
secco. Il governo del Senegal ha chiesto ieri un'indagine internazionale su quella che ha definito una sospetta corruzione all'interno della Confederazione Italiana di Calcio. Cioè praticamente dice, qui hanno dato i soldi a qualcheduno che ha fatto poi...
proprio della Coppa.
Ragazzi, la Coppa. Dopo la che Coppa. Al paese è stato tolto il titolo della Coppa d'Africa 2025 per attribuirlo al Morocco. Morocco si
Morocco.
Dice. Allora, la commissione d'appello della CAF ha stabilito martedì che il Senegal aveva perso a tavolino la finale di gennaio per aver lasciato brevemente il campo in segno di protesta contro il Morocco durante il recupero, trasformando una vittoria per 1-0 a tempi supplementari in una sconfitta per 3-0 assegnata ai padroni di casa del Morocco. In un comunicato il governo ha condannato la decisione della CAF come grossolanamente illegale e profondamente ingiusta. Più tardi avremo qui nei nostri ospiti un signore a caso del Senegal e uno del Morocco che probabilmente si picchieranno, forse.
Quindi, avremo un morocchino
e un senegalese. O forse fumeranno insieme la trella, come si chiama? Come si chiama?
La cialda.
No, la zaganella. Insieme la zaganella.
La zaganella a Roma e la pippa.
Vabbè, si fanno la pippa insieme.
E allora va bene, sì. Radio Rock
Podcast. Social Distortion con Born to Kill. Allora, senti qua, Corriere della Sera di ieri, credo. No, di oggi, Corriere della Sera di questi giorni. Allora, attenzione, Aldo, per rimanere in tema, no? Della signora, della massa, eccetera. Sì. Aldo Grasso. Grassone, no? Allora, attenzione, che cosa statuisce il signor Aldo Grasso? Prego. La ricordi questa? La ricordi, Mauri, questa?
Certo,
la ricordi, Mauri? Alla Martina Carona non se la può ricordare, io nemmeno, perché non ero manco nato. Si parla del 78, figurati. Alessandro Rocchi, la ricordi?
Sì.
Allora, era un cartone animato giapponese, si chiamava Maurizio, se te lo ricordi, aveva questo nome un po' particolare, Matsume
che Goldrake.
Ma Matsume a me questo.
Anche allora, se il cartone si chiamava, mo te lo dico, si chiamava...
Oh, e metti su internet, cazzo.
Sto a vedere, è complicato da leggere.
Ma Godric e Mazzini erano
complicato da leggere. Raga, è complicato da leggere, abbiate pazienza.
Ma inventa, che cazzo capisci usare giapponese?
No, voglio fare le cose fatte bene.
Ma non ti vengono?
Mio fratello sa il giapponese, ascolta la trasmissione e poi
Alessandro,
dice,
allora.
E poi dice, che cazzo hai detto, scusa.
Chiamiamo Alessandro.
Non è corretto. Allora, attenzione, si chiama così. Fatelo esprimere, per favore. Si chiama in questa maniera qui, vai.
Revisizo.
Oh.
UFO robot.
Revisizo.
Vabbè, che cazzo ha fatto? Ah no, aspetta, ho sbagliato. Questo qua.
Robogurendaiza.
Oh, Robogurendaiza.
Fa schifo al cazzo.
Vabbè, comunque si chiama questo cartone animato si chiama
Robogurendaiza.
Ok. Ok, ci siamo fino a qua. È stato tradotto in italiano come Goldrake. Ora è anche in altre lingue. Vabbè, lasciamo perdere. 1978.
Sì. 1978.
Allora,
quanto ero piccolo.
Fino a qua ci siamo. Successo travolgente. Io non ero ancora nato. Successo travolgente. Milioni di bambini attaccati alla TV. Figurine.
Voglia.
Giocattoli. Eccetera, eccetera. Chi più ne ha più ne mette.
Divenne
un fenomeno di massa. Rappresentò il primo contatto con una cultura profondamente diversa. La fantascienza giapponese con i suoi simbolismi, i paesaggi malinconici, quel modo poetico di narrare il conflitto fra guerra e pace, ma in realtà qualcuno, anzi molti, non la presero bene. Infatti, nel 1980, il cartone animato Goldrake, attenzione a quello che dico, Goldrake, finì nel mirino di circa 600 genitori di Imola. 600 genitori di Imola, i quali ne chiesero la rimozione dai palinsesti Rai, insieme anche a Mazinga. Via, Goldrake e Mazinga.
Mazinga Zeta o Mazinga?
Mazinga! Che non si chiamava così.
Non c'è
Mazinga.
Un altro nome pure Mazinga.
Ma ce ne frega niente dei nomi giapponesi di merda.
No, io volevo sapere.
Va bene?
Lo voglio sapere io, gliel'ho chiesto.
Il grande Mazinga si chiamava. Il grande Mazinga. Ecco. In giapponese è Gureto Mazinga.
Che schifo, bello. Gureto Mazinga.
No, non ti permetto.
Ma sei un razzista, Mazinga.
Tu sei un razzista. Beh, ci sei arrivato adesso finalmente.
Ma i pannacci della
mia storia. Sono pur sempre una donna.
Allora, è un razzista. Questa è una donna, non c'era arrivata. Però è un razzista.
Tempi.
Vediamo un po', dai, sentiamo com'è.
Mazinga.
No.
Gureto Mazinga.
Gureto Mazinga.
Sotto il computer.
Sarebbe il grande Mazinga, no? Allora, che cosa succede? Che questi signori hanno fatto una istanza al tribunale dicendo che temiamo una situazione negativa e denunciamo un presunto lavaggio del cervello. Il deputato Silverio Corvisieri, Democrazia Proletaria, quindi di sinistra, presentò un'interpellanza parlamentare criticando la furia del robot e la sua povertà pedagogica, espressione delle paure di una generazione adulta di fronte a linguaggi nuovi e a culture straniere. Le critiche furono trasversali. Giornalisti come Nanta Salvalaggio parlarono di un satanasso fosco e crudele. Il regista Nanni Loi invocò l'intervento dei pedagogisti. Nil Deiotti, Partito Comunista Italiano, disse che il cartone era fascista. Cartone era fascista, antidemocratico e violentissimo. Che poi c'ha ragione lei, da un certo punto di vista, perché era fascista.
Ma perché? Allora,
è un po' violento.
Animato, basta.
Dai, perdati. Allora, mentre Dario Fo disse esalta l'odio per il nemico. Gianni Rodari provava a dare fiducia a una generazione sedotta da quel misterioso oggetto chiamato anime. La riprovazione collettiva continuava ad accusare Goldrake di promuovere una mentalità basata sulla vittoria a tutti i costi. Questo è il problema. La vittoria a tutti
però,
i costi.
Però se ci pensi è un po' quello che la mia generazione ha insegnato ai propri figli,
Cioè che la vittoria bisogna ottenerla a tutti i costi.
Sì, cioè questi modi.
Ma ci sta, tu
poi,
dici, no?
Beh, io lo riscontro nei genitori della mia generazione.
Quindi potrebbe essere una critica sensata.
E forse a posteriori potremmo anche pensare che qualcosa...
Dai, quei cartoni animati erano terribili. Adesso lo possiamo dire. A noi ci sono piaciuti, siamo legati a quei cartoni animati,
certo,
perché ci siamo cresciuti.
Certo.
Erano terrificanti.
Fanno parte di un periodo un po' bello.
E poi, come dici tu, la vittoria a tutti i costi, li dobbiamo archiviare. Lo so.
Però questa
qui
cosa,
abbiamo il reazionario,
se ci pensi, riguarda...
qui abbiamo il difensore della tradizione che dice giustamente: no, non si tocchi.
Vabbè, che è la tradizione,
però,
nostra,
ragazzi, dobbiamo dirlo.
Non si toccano, ma chi guarda adesso? Ci sono tutti gli altri cartoni animati.
Lo possiamo dire?
Ma non rimuovere niente, che devi rimuovere? Lascia lì e basta.
Rimuoviamo tutto.
Niente. Anche
però,
perché ti dico una cosa, io ti avverto. Se tu rimuovi oggi, tra 20 anni rispuntano.
Radio Rock Podcast.
Second Train Blues, loro sono i Velvet Revolver. Allora, ragazzi, ieri sera ci avete fatto passare una bellissima serata. Siamo stati 2 ore a ridere. Lo consiglio a tutti, vi amo da morire. Grandi, ci scrive Bruno, che è persona per bene, il nostro amico Bruno. Bruno.
Quale Bruno è?
Benvenuto. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
Se non esiste la pena di morte per gli umani pericolosi, non vedo il motivo perché debba esistere per gli animali pericolosi, che poi l'animale pericoloso, l'orso stava nel suo territorio, insomma, quindi andava fatta.
Noi quel territorio l'abbiamo colonizzato, ora è nostro e l'orso deve fare quello che diciamo noi, non deve rompere i
coglioni. È il motivo per cui, tra l'altro, sempre più contatti fra animali selvatici ed esseri umani viene viene più spesso per questo motivo, perché stiamo oggettivamente invadendo i loro spazi da qualche parte,
da un certo punto di vista. Dall'altro
sono loro che sono lì, non ci devono stare.
Dall'altro vediamo, dall'altro vediamo, vediamo dei cacciatori che ci scriveranno fra poco.
Ah, vedo l'ora.
E lo sciacallo, sciacalletta. Ah, c'è qualche cacciatore all'ascolto che... Ma esistono ancora i cacciatori?
Sì, purtroppo sì.
Dai, ma è una roba vecchia, basta con sta roba della gara, roba dell'Ottocento.
Capito, sì.
La volpe, coi cocchi, coi cani, dai.
Re Carlo d'Inghilterra,
ma chi cazzo
c'è? Fanno ancora quella con la volpe?
Ma
che
basta, come no? Sì, sì, ma
ecco le tradizioni, Ale, di cui tanto parliamo.
Allora.
Perché quella è una tradizione, la
alcune
corona
tradizioni
figura
fanno schifo.
Perché si
d'accordo.
Sa che tu tutti gli anni dove
vai,
vai
là, no?
Sì,
dove
allora,
vai
la corrida, la corrida.
Io tutti gli anni vado in Argentina a fare le battute di caccia.
Diciamo, alla pesca la posso ancora capire. Perché i pesci stanno un po' sul
cazzo.
Perché tanto
stanno zitti i pesci. Perché non parlano?
Non lo so, dai, vedi tanto così. Poi io non me li mangio, quindi fate come fare. Insomma, vabbè, sentiamo, vai.
Attenzione, breaking news. Giorgia Meloni, dopo la soluzione di quello di Trieste.
Ma che cazzo è breaking news?
Ecco, con la soluzione delle carriere non ci saranno più questi problemi.
Ah, ok.
Non ho capito niente.
Verranno sicuramente accusati e giudicati colpevoli.
Qualcuno dice, ma è vero che per fare... Questo è sottile, Ah, sì, è sottile, è bella spessa. È vero che per fare la zaganella al senegalese occorrono due morocchini? Attenzione, valutiamo.
Questi sono i luoghi comuni.
Non è, allora, posso dire, per esperienza personale, non è vero, ma talune volte è vero.
Vabbè, certo, come tutti i casi.
Talune volte è vero, vai.
Salve, buongiorno, sono la zaganella del Morocco.
Buongiorno, io sono la zaganella del Senegal.
Okay, allora, è una bellissima imitazione. Bravo. Allora, attenzione, io vi aspetto le esercito dei nerd ascoltatori che vi bacchetteranno sulla pronuncia e le differenze fra Goldrake e Mazinga. Non è la stessa cosa, noi abbiamo messo tutti sul suo piano. Non è la stessa cosa. Goldrake è una cosa, Mazinga ne è un'altra, no?
Quindi
non
anche
è che si...
se...
Cosa anche se?
No, dicevo così. Anche se.
Vabbè. Era antifascista, secondo qualcuno, perché i cattivi avevano simboli e ricordavano il fascismo. Non erano entrambi fascisti. Era una guerra civile fra fascisti.
Bello.
Allora, quindi mi stai dicendo che se abbiamo Meloni è colpa di Goldrake a questo punto?
Non gli darei
neanche
questa.
Essere,
Ve lo ricordate Ben, il mostro umano?
Ma come no? Come no, assolutamente sì. Vai, sentiamo ancora, vai.
Distruggi il mare, va.
No, il mare.
Mare, il mare.
Lasciatemi stare le anime in Giappone perché mi nervosisco.
Lasciate stare, si nervosisce. Là è distruggi il mare e vai.
Buongiorno.
Puoi a distruggere il mare?
Non lo so, è un pugno.
La sabbia, no? La sabbia, non la sabbia.
Qualche mese.
Sì.
Che sulla A11 Firenze-Pisa.
Livorno. Ci siamo?
Il tratto soprattutto Firenze Ovest, tratto Ovest, il tratto attorno a Montecassino. La vostra bella radio non si prende.
Allora, chiamare subito Vincenzo Dolce, forza, avanti, chiamare subito Vincenzo Dolce e far risolvere subito il problema.
Dai.
Far subito risolvere allora, il problema. Vai, sentiamo.
Trump, distruggi il male, Trump.
Bello, non è male. Lui ci crede poi, tra l'altro. Non mi toccate Goldrake, scrive qualcun altro. Non mi toccate Goldrake. Vai, sentiamo. Sentiamo
ciao.
Ciao.
Vivo in un luogo dove c'è presenza di animali selvatici.
Bene.
Sì. Ultimamente c'è la presenza dei lupi.
Sì,
sto cercando di diventare loro amico.
Cacciatore.
E ci sto anche riuscendo.
Oh, bravo, bello, bravo.
Anche loro sono abitudinari.
Sì.
Dobbiamo cambiare paradigma.
Sì.
Noi umani siamo all'interno di un ciclo dove c'è la presenza anche di questi animali.
Sì. Totalmente d'accordo.
Cerchiamo di avvicinarli.
No,
e ricongiungiamo l'uomo e l'animale. Ricongiungiamo.
Sì, in realtà non li devi avvicinare i selvatici.
Ciao. Vabbè, ma li puoi anche avvicinare.
No,
poi
no, gli crei un danno. A parte quello, ma poi gli crei un danno in realtà per la loro sussistenza.
Ma voglio dire, i danni purtroppo... Allora, attenzione, io spero tu ti sia ricordato, Alessandro, che Vincenzo Dolce è di Stella Mare e Stabia, no? Lo sei ricordato?
Certo.
Vabbè. Allora, Velvet Revolver, boom boom, ci scrivono,
boom,
attenzione.
Boom, batte il cuore, boom
anni,
boom.
Anni 70 e 80 sono figli della generazione che ha vissuto la guerra. E quindi ci sono questi rimandi ai conflitti, al militarismo, all'imperialismo, però poi vanno, secondo me, contestualizzati e letti senza l'occhio. l'occhiale del pregiudizio.
Bravo.
Io ci ho sempre visto dei protagonisti che sono combattenti per la libertà. Lo stesso Capitan Harlock.
Ma quello è
stato essere fascista.
No, è fascista, è fascista. Allora, attenzione,
è fascista.
Levare subito, Maurizio, l'occhiale del pregiudizio. Oh, se i grandi match degli anni 70 e 80 vi sembrano violenti, probabilmente siete rimasti un po' indietro col fumetto giapponese. Ci scrivono. Buongiorno ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto assistere a uno spettacolo esilarante.
Che bello, grazie.
Tutti bravissimi, ma Mauri sei stato meraviglioso.
Bravo, Mauri.
Per come sei entrato in scena, allora, quando hai fatto quella capriola, quando hai fatto quel caschè.
Allora, a proposito di questo, visto che ci avete mandato in... Vi voglio dire che se adesso scrivete il vostro nome e cognome e la parola vi amo, nome e cognome, la parola vi amo, vincete un biglietto a 5 euro per martedì 24 marzo.
Ciao,
nome e cognome, la parola
tutti.
Vi amo.
Sono Vincenzo Dolce.
Non parla così,
siete belli, bravi.
No, senti quanto è dolce.
Non parla così. Belli che siete, vi ascolto con piacere.
Ma è napoletano, di Napoli.
Però è dolce.
Ah, risolverò subito il problema perché voi mi inventate. Ciao, sono dolce.
Ok, vai, sentiamo ancora. Vai.
Napoletano.
Ho sentito una domanda. Da una voce femminile che diceva: mamma, Zinga e Goldrek sono la stessa cosa. Ti voglio
ero
no.
Io
una voce femminile che non ci capiscono mai un cazzo.
No, però lui era per identificare, credo, Martina.
Sì, forse sì, a me discolpa.
Vabbè,
sono cartoni che non ho mai visto. Ne ho solo sentito parlare. Tra l'altro, Gigrobo è un altro ancora?
Un altro ancora.
Gigrobo è il mio preferito di tutta la storia del mondo.
Fascista.
Gigrobo d'acciaio.
C'era pure Venusia che
con le zinne rotate.
Allora, Gigrobo d'acciaio poi mi stava sui coglioni che c'erano quelle corna insopportabili.
Che
era lui,
non so
corna. Non c'aveva quei corna.
No, quello è Goldrake.
È Goldrake.
Mettici Gruppo d'acciaio.
No, c'aveva le corna.
Goldrake aveva le corna tipo da toro.
Però sì, la femmina un po' confusa.
Io non ho mai visto questi documentari. Non l'ho mai visto.
Sono documentari.
Che so?
Sono cartoni animati, che documentari?
Ah, cartoni animati sono.
Vabbè, più o meno la stessa cosa.
Gruppo d'acciaio.
Che è? Ah, ho capito.
Corri ragazzo laggiù.
Chi ha fatto?
Vola tra lampi di blu. Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità.
Comunque ti devo dire la verità, Piero Pelù è più grande di tutti. Per anni hanno detto che era lui, che era una cazzata. E lui allora ha detto: sai che c'è? Allora io la faccio. Io allora la fo. No, era questa qui quella originale.
Mamma mia.
Brividi. Ah, le canzoni le sapevano fare, devo dire la verità. Questi documentari.
Non sono documentari.
Corri ragazzo laggiù, papara, corri dai lapidi blu.
E poi non c'entrava un cazzo.
E io davvero
me lo dicevo,
corri tra lapidi.
Gente,
tra lapidi blu.
Correva tra la terra, correva.
E questo qua invece?
Che vuoi diventare?
Non ricordi questo? Aspetta radio.
La terra vola e va tra le stelle, tu che puoi diventare un
po' blusata, no? Usata, un blusaccio.
Un po' Gino Paoli, bella.
Questo era Claudio Santamaria, un signore, Claudio.
Questo che canta Santa Maria.
Sì.
Ha cantato anche l'ultimo festival di Sanremo, ha fatto un duetto.
Non l'ho visto, ma...
Senza paura.
Beh, questa va a cantare perché ha interpretato il film,
sì, no,
lo chiamavano Gigrobò.
E dalla terra nascerà, la forza che c'è.
Come si chiamavano quelli lì che facevano queste sigle di cartoni animati? Non confondiamo la cioccolata con la marmellata. Allora, attenzione, c'è la novità di Bridget Cosby Baby, poi torniamo,
Radio Rock Podcast.
Brigitta calls me baby. Qualcuno mi chiede il titolo, cioè l'autore della cover meravigliosa di Goldrake che abbiamo ascoltato prima. Alessio Caraturo si chiama, segnatevelo. Ogni volta che la passiamo c'è qualcuno che che si commuove addirittura, che piange, che si usa violenza, no, percuotendosi gli organi interni. Questo è Maurizio, sei un sozzone, prima hai lasciato aperto il tuo microfono, ci scrivono,
hai detto delle cose irripetibili,
Mauri, e a questo punto giustamente ci scrivono, mo ci devi dire a cosa pensavi, perché si è sentito in onda. Ah, io penso, cosa pensi Maurizio, cosa pensi, dimmi che pensi.
Non mi sozzone. Ricordo rispetto a cosa,
una porcheria, sicuramente, uno schifezza,
dimostra tutto il tuo odio per il genere umano,
Piero, per lo più. Allora, intanto Santa Maria fece il film su Rino Gaetano e cantava tutto lui.
È vero.
Mo, l'avremo qui, il nostro ospite fra pochissimo, Claudio Amendola. Allora, attenzione, l'anime del momento, l'anime del momento.
Che l'anime dell'email.
Allora, attenzione, vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
Pronto?
È molto interessante quello che leggete, perché io non mi ero mai resa conto che le obiezioni della politica italiana ai cartoni animati giapponesi fossero così precoci. Mi stupisce un po' più che altro, perché mi sembrano abbastanza fondate, insomma, effettivamente per noi è normale, però all'epoca deve essere stato un po' traumatico vedere sti robottoni. Però mi stupisce che nessuno si sia reso conto di quanto rappresentassero, diciamo, il trauma del popolo giapponese dopo la seconda guerra mondiale.
Assolutamente sì, ragazzi, assolutamente sì. Vai.
Buongiorno schifosi, sì, Mazinga. No, allora vediamo i pezzi di legno che si fa inculata al gatto con la volpe. Dai,
allora, perché no?
I pezzi di legno che si fanno?
Calibro 35 ieri sera, epici, ci scrivono, epici. Io sono un cacciatore. Grazie. Un cacciatore di parmigiana, di melanzane. La parmigiana che mangiare fa malissimo. Allora,
come fa malissimo, è buona, come tutte le cose buone, ma molto male.
I civili Trenton nordici dovrebbero imparare dai guardi. Pensa che io ho un amico che purtroppo è venuto a mancare, il quale ha ingurgitato una melanzana di parmigiane. E dopo del
che
tempo
è una melanzana di parmigiane.
Come che
dai,
Mauri,
ma che cazzo
dai,
dice Emilio,
Mauri,
però
ci
fa venire il mar di testa. Che cos'è la melanzana di parmigiane? Ma porco, tu le vuoi collegare?
Merocco.
Che cazzo
parmigiane.
Però l'estate, se tu stai
dentro, ma che vocabolario è?
E dopo un anno e mezzo è morto.
Un anno e mezzo
è morto. Allora, i civili Trento nordici dovrebbero imparare dai guardiapacco d'Abruzzo come si gestisce il rapporto. Vabbè, però è diverso, l'Abruzzo è una cosa, cioè, il Trentino era.
Sono due regioni diverse.
Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Vai. Cambiamento
climatico distrugge il lungomare.
Bello.
Chapeau, posso dire chapeau.
Non daremo da mangiare agli animali selvatici, ma gli insegneremo a pescare.
Bravo. C'è qualcuno giustamente che dice per poter preservare questi animali bisogna ucciderli.
No,
ci scrive qualcuno.
In base a quale regola?
Ah, certo, così li fai balsamati.
Nel senso che se tu li uccidi, permetti loro di vivere.
Ma che cazzo dici? No. Tu e sta altri scemi che scrivono. No. Che cosa dici?
Ha scritto una cosa.
Io la scrivo. Mario, è stato Mario?
Ma,
o Piero?
Non è che Mario, è una cosa appoggiata lì sul tavolo. Poi
non
uno.
Ma ti guarda nessuna parte.
Perché?
Ma
perché?
Meno male che non hanno visto Evangelion, dove l'umanità combatte gli angeli.
Sì.
No, ragazzi, ma vogliamo parlare del Trader G7, che era un robot che usciva fuori da sti parchi giochi, ammazzava tutte le persone ogni volta che usciva. Secondo me aveva più danni quando usciva per salvare che quando andava a combattere contro i mostri.
Questo potrebbe essere vero, questo potrebbe essere vero, vai.
Sì, dai, lì Claudio Santa Marina, lì come cazzo si chiama?
Sì.
È bravo, cioè se la cava a fare le cose.
Dai,
che è uno di quelli convinti di essere bravissimo a fare tutto lui.
Allora, ma non è un difetto.
Ma non è un difetto,
ah, se c'è uno che fa l'applauso, io devo fare l'applauso pure io. È una cosa proprio
contagioso come lo sbadiglio.
Però se ci pensi, come bravo. Se ci pensi, non succede la stessa cosa a teatro pure?
Sì,
a teatro, vero, certo. Senti la gente e fai pure te. Io in realtà mi incazzo pure, dico perché so fare che mi fa schifo magari. No, può succedere, può succedere. Vai,
non diciamo macaulate, non diciamo vaccate, c'era l'annuncio ogni volta che usciva.
Aspetta un attimo, come ti permetti anzitutto di cominciare così il messaggio?
Non diciamo macaulate.
Voglio risentire, è molto bello.
Non diciamo macaulate.
Radio Rock Podcast.
Io vi ricordo che sabato 21 marzo, vale a dire dopodomani, Radio Rock e Lo Dischi presentano Ortica Caspio e All You Can Hate. alla Wishlist Club, una serata dalle tinte alterne di rock, shoegaze e post-punk, con tre tra le realtà italiane più interessanti e incisive del momento, con i Caspio che presenteranno per l'occasione il nuovo album Cosa Resterà di Noi, gli All You Can Hate, l'EP Afterglow, mentre gli Urtica Mauri, giovanissima band, yeah, aprirà l'evento. L'evento, allora, biglietto di 10 euro. L'evento, biglietto 10 euro direttamente in cassa, sabato 21 marzo, Urtica, Caspio e All You Can Hate in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 123B a Roma, a partire dalle ore 21. È un evento Radio Rock. Sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600, vai.
Prego, sentiamo. Però dateglielo tutti i giorni l'LSD al pappagallo, perché veramente qua escono delle robe epiche, mi si rompe anche la voce, guarda, mi si rompe anche la voce.
Non solo quella.
Allora, sai, no, calma, calma. Allora, sai che prima mi pensavo mi veniva un infarto, cioè, sì. Avete sentito, avete voi sensazione
di infarto?
Devi smettere di fare promesse che non puoi mantenere.
No, un infarto pure qua, non lo so.
Un dolore
che
no, vabbè, gambe, il dolore,
cioè, infarto
alle
gambe.
Vabbè, infarto può essere ovunque, no? Infarto può essere ovunque. Allora, attenzione, 8-9-9, l'infarto può essere...
Cosa le zaganelle sono.
No, le zaganelle.
Le zaganelle prevengono l'infarto.
Le zaganelle prevengono l'infarto. Aumentano la...
Sì, il flusso cardiocircolare.
No, aspetta, le zaganelle che sono? Mi ricordo più.
Le pippe.
No!
Va bene, ho detto chiaramente, no, quando tu prendi il pene nella mano, lo fai su e giù, per quali...
Per quale... Questo è un sessismo, una forma di sessismo in... qualificabile.
No, scusa, una donna mica si fa una pippa, si fa che... un'altra cosa.
E non era e allora perché paghiamo pippa?
Dipende,
scusa.
Perché la zaganella è riservata, almeno a Roma, è
no,
un termine.
Non è vero.
Alternativo alla pippa maschile.
Questo è uno schifo.
La
è
donna
un orrore.
Si fa la pippa?
No, è un orrore. Sgrilletta.
Oh, ce l'hai un termine tipo zaganella
ma perché,
al posto di sgrilletta?
Ma perché? Ma perché la pippa?
No,
scusa,
no, sì, capito. Cioè, nel allora, senso, in che senso? Dipende se è
zaganella
esterno o interno.
Una pippa al clitoride.
È tutto uguale.
Non fai la pippa, che cazzo dici?
Perché il clitoride
c'è, quello è un cazzo. Se fai una pippa al clitoride è un
pene. Il clitoride è un cazzo molto piccolo.
Allora, ma scusa, tu Alessandro non sai un cazzo e
tu
parli.
Non sai niente di...
Stiamo trascendendo.
Un enorme cazzo.
Questa è la colpa di questo scemo che ti porti dietro da 50
tra
anni.
Ci sono, vabbè, no, fammi sazzita.
È un scemo.
Che allora,
c'è io pure la 104 però.
Sì, immagino.
Ma siamo vicini alla fine, eh?
Ieri, ragazzi, ho fatto una riflessione. Non so se è sessista,
questa serietà
femminista, non lo so.
Senti qua.
Però volevo dire a Martina Caron, se è sessista, se è femminista, non ho una riflessione. Però ho fatto questa riflessione. Parlavo con un amico, insomma, e mi diceva: allora, stavo vedendo che la notizia, no, Elly Schlein in piazza insieme a Giuseppe Conte per il no, no, per il comitato del no. Ma faccio questa riflessione, praticamente. Questo qui mi ha detto le solite cose che si dicono sempre, no? Ah, Elly Schlein, no, cosa incredibile. Se noi ci avessimo, fossimo guidati da Elly Schlein, saremmo a rovina.
Invece non stiamo una fanta.
Elly Schlein. No, ma
vabbè,
senti la riflessione. Sì. Allora, io ragionavo su questo. Vabbè, Elly Schlein non l'abbiamo mai vista all'opera. Cioè, non è che è mai stata al governo o altro. Certo. Io poi, sinceramente, un po' di cose che ho sentito da parte sua non mi dispiacciono. Cioè, nel senso, ritengo che sia giusto. Guai a dire che ti piace Elly Schlein perché ti dicono che... Ah, ma che...
Sì,
quella
è vero,
là...
c'è questa cosa.
Allora,
quelli
io...
che votano
senti,
a Meloni?
No. Senti sta riflessione che sto facendo, che ho fatto a tutto tondo, e ditemi se ha senso. Allora, io credo che Elly Schlein sia, cioè che ci sia un atteggiamento di questo genere, ma anche vedere sui social, no? È detestata da tutti, anche da quelli di sinistra. Non la sopportano, le dicono le peggio cose, insulti gratuiti, sessisti, schifosi, eccetera. Io credo che è data dal fatto questa cosa qua, che noi non sopportiamo per una forma estrema di sessismo una donna al potere o una donna in un certo tipo di incarico, di ruolo, eccetera. Una donna che porta in sé il suo femminile, perché adesso indipendentemente dall'aspetto fisico uno può essere più o meno femminile fisicamente, ma è femminile nel senso che è una persona che si pone in un modo determinato, però non con quell'aggressività maschile.
Sì.
Allora uno potrebbe dirmi: e allora Giorgia Meloni perché invece, sì, chiaramente è avversata da chi non la pensa come lei, però insomma non c'è questa, io non vedo nei confronti di Giorgia Meloni questo odio lascia perdere la politica, Alessandro, no, lascia perdere l'odio politico, io parlo
gente, io sento di certe cose sulla Meloni pure.
No
però il discorso che fa Emilio, in realtà
Giorgia Meloni
io
sta
penso...
governando. Allora perché questo? Allora, perché, finisco il mio ragionamento, perché secondo me invece Giorgia Meloni è una persona che legittimamente, per carità, è, come dire, una sua scelta, si pone in modo molto maschile.
Sì.
cioè lei ha una forma di anche proprio si vede il modo in cui per esempio che so, parla in Parlamento eccetera, quindi mi fa pensare una cosa, che la donna forse
quando faceva comizi in piazza
sì, sì,
era
okay,
molto aggressiva,
si muove in un modo ma non anche sì, in Parlamento anche si muove in modo molto molto maschile, no?
Sì, sì.
E mi fa pensare che una donna in questo paese, forse non solo in questo paese, forse in generale nel mondo, per riuscire ad avere successo deve diventare come un uomo, cioè deve, sì, deve tirare fuori quell'aggressività che poi non è colpa di Giorgia Meloni, probabilmente è colpa della società che abbiamo
lei
costruito.
Lei è figlia di questa,
è una cazzata
cosa. No,
quella
no,
che
io
sto
sono
dicendo.
Totalmente d'accordo, totalmente. È una cosa, secondo me lei è proprio figlia di questo sistema, è figlia quindi di questo modo di molto patriarcale di farsi strada. E se noi dovessimo avere, magari ecco, Elly Schlein pure è molto decisa, però oggettivamente ha un modo un pochino forse più...
Ha dei toni più pagati.
Mite non è giusto da dire,
no,
perché non è mite, però è un
aggressivi.
Pochino esatto, meno aggressiva. È chiaro che è una cosa che non si può accettare, ma se è un discorso che noi facciamo anche, che ne so, in letteratura, no? La letteratura rosa, le fiction da donna, cioè a me mi è successo l'altro giorno in libreria che uno mi ha detto sì, questo è un romanzo da femmina, io l'ho guardato, sono rimasta tipo 10 secondi zitta,
però
ho detto,
a te
ma che vuol
molto.
Dire? Sì, ma a me piaceva molto, ma piaceva molto anche al mio compagno, quindi capito,
no,
è una cosa
scherzando.
Fa ridere, però è quello, cioè se,
però, scusa,
se
faccio,
una
ti,
donna
ti
deve andare al potere, io credo
cosa.
Che debba e viene concesso solo se ha degli atteggiamenti e dei modi molto maschili.
Ma scusate, forse
però,
mi sono espresso male, mi sono fatto
Salis...
capire bene, cioè nel senso, io noto che Giorgia Meloni, che sta governando, quindi non dimentichiamocelo questo, è criticata anche molto duramente, aspramente, però perché è una donna che sta governando, no, questo paese. Io su Elly Schlein vedo una cattiveria, una presa di posizione anche, devo dire, molto,
sì, a volte
molto preconcetta, che non mi riesca a spiegare in altro modo che se non una forma di sessismo. Scusate,
ma perché
ragazzi.
Tra l'altro non è comprensibile pensare che si possa governare magari in un altro
però
modo,
Salis,
non con quella violenza,
Genova,
con quell'aggressività lì.
No, la Schlein, so, però tu mi guardi e fai sta fase.
Che c'entra? In che senso
molto
maschile?
Rispetto
alla Meloni?
No, no, vedete, se seguite qualche dibattito, quando c'è il momento di essere incalzante e aggressiva, lo è. Perché
aspetta,
è il
però.
Dibattito, allora però dobbiamo decidere,
no,
però la caratteristica
è
maschile
cosa.
È l'aggressività nel
è la
dibattito?
No, non è la stessa cosa.
L'aggressività maschile
è l'aggressività
in generale,
non è
la caratteristica maschile è l'aggressività in generale, perché proprio il sistema patriarcato è nato.
L'aggressività nella donna non esiste?
No, non sto dicendo questo, ascolta quello che dico, non ho detto che non esiste l'aggressività nella donna, ho detto che il sistema patriarcale di governo del mondo in generale si basa sulla conquista, sull'aggressività e sull'essere e sulle gerarchie. Ok, così sei insediato. Quindi
questa
questo
cosa
tipo
non
di
è
atteggiamento
anche una caratteristica
no,
di alcune
non
donne.
In quel modo, in maniera diversa. Cioè, l'aggressività
femminile. Quindi c'è una differenza sostanziale.
Sì,
tra...
certo, perché c'è una differenza proprio genetica su questa cosa.
Quindi
qua.
C'è questa differenza.
Certo. Ho mai detto che non c'è differenza?
No, no,
io.
No. Oh, io non ce l'ho
no,
con te.
No, io...
Stiamo parlando per gli altri.
Io,
non è
io sto
come...
parlando
vabbè,
per gli altri anche
però,
io,
però,
Ale.
Scusa, tu fai delle domande.
Io
sto rispondendo. Sta,
parlo con lei perché è un esponente femminile.
Io
lei
sto parlando. Sto rispondendo a te per rispondere
e
a tutti, anche
non credi che invece
io.
Sia una caratteristica che insita nel potere trasversalmente?
No.
Cioè che per ottenere alcune cose ci sia un codice linguistico di comportamento?
No, è il codice patriarcale che ci ha imposto questo. E guarda, spero che faremo a breve un'intervista perché lo spiega molto bene, è il sistema patriarcale che ha detto si fa così e basta, cioè non c'è un'alternativa. Quindi quello che dice Emilio è: se la Schlein dimostra anche in maniera minima che l'alternativa magari a quel tipo, poi non è detto che lo sia, però che magari l'alternativa a quel modo di comunicare e di governare sia possibile, è chiaro che va a scuotere
a
qualcosa. Poi lascia perdere la Schlein in sé per sé.
Sentiamo
però.
Che ne pensa i nostri ascoltatori. Ho detto una cazzata, può darsi, non è la prima, non sarà l'ultima. L'impressione che però io ho è che questa aggressività, questa acrimonia che arriva da tutte le parti contro Elly Schlein, che lo ricordo non ha ancora governato, io poi devo fare il difensore di Elly Schlein, però
no,
non ha ancora governato, quindi insomma questa aggressività secondo me è una forma di sessismo, di maschilismo anche da parte di molte donne sicuramente, quando in Giorgia Meloni non c'è, perché lei si è legittimamente, per carità, adattata a un certo tipo di canoni maschile di potere. Questa è la mia impressione. Poi magari sto dicendo una cazzata e voi mi direte: Emilio, stai dicendo una cazzata. Intanto c'è la novità. Radio Rock Podcast. That's Rocks con When the Love is Gone. Molto bene. Allora, ho mangiato melanzane con una di Parma. Cosa rischio? Attenzione, il rischio è elevatissimo a questo punto. Elevatissimo. Intanto c'è Marta che mi scrive: buongiornissimo, ma siamo in fascia protetta o possiamo passare orgia cartoon dei Gem Boy? Allora, Marta, ti faccio questa, ti ribalto la domanda: su te siamo in fascia protetta? Non so, sulla base di quello che senti ogni giorno in questa trasmissione, o non ci senti, oppure non lo so, fai te. Tremenda, sì. Ma mi pare in tema. Ok, sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
Senti sta riflessione, senti sta riflessione, greca. Questa è greca, sa? Greca.
Riflessione greca, riflessione greca. Allora, senti, poi
non sono d'accordo sul riguardo alla motivazione delle offese all'hash line, che comunque non sono mai da giustificare. Per quanto riguarda la parte destra, diciamo così, posso anche essere d'accordo. Per chi come me vota altro, magari io sinceramente pensavo che inaugurasse un nuovo corso, vedevo comunque un leader politico diverso. Quando invece
nuovo corso di cosa, ragazzi, esattamente non riesco a capire che cosa vi aspettavate, cioè che cosa
c'è anche tutto questa aspettativa sto carico, secondo me, guarda, tanto è veramente una sorta di delusione da questo, ma non, sì, anch'io
no, ma c'è, ragazzi, c'è qualcosa
come
che
se
triggera.
Lei potesse arrivare a riformare un intero partito,
ma di là dell'aspetto
sistema,
c'è una resistenza troppo e poi troppo come dire, quasi a pelle, non so come dire, cioè, nel senso, quando nomini Alice Line, proprio, cioè, io
tra l'altro non si ascolta neanche quello che dice, esatto. Perché dice cose sempre molto centrate e mirate.
Vabbè, c'è anche questo è soggettivo, però
no, però per come parla,
però vedi,
è sempre
però vedi, se io
centrale.
Sto a tavola, no, al ristorante, eccetera, e una persona mi dice: ma ho sentito ieri Alice Line, secondo me erano delle cose per niente centrate, erano delle cose sbagliate. Vabbè. E vanno contrastate. Ok, benissimo. Poi, invece no, c'è una reazione molto a pelle, c'è una reazione proprio come se avessi nominato il diavolo, capito? Ma che cazzo, ragazzi, da dove nasce questa
tra
roba
l'altro
qua?
Senza dimenticarci,
no, non è odiata Alice Line, semplicemente è poco considerata. Ma perché? Allora, intanto non è vero che non ha avuto un ruolo di governo, è stata vicepresidente di regione ed era con Bonaccini. E
questo è il governo della regione Emilia-Romagna, ragazzi, sto parlando del governo del paese.
Italiano.
Dai, andiamo su, vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Chiaro, scusa, ma il messaggio del ragazzo di prima che ha detto quel pezzo di legno inculato dal gatto alla volpe, immagino che ce l'aveva con Pinocchio.
Allora, vabbè, però adesso, ragazzi, non facciamo, ecco, però non facciamo, ecco. Non facciamo nomi, però, ragazzi,
non
dai.
Avevo
però Maurizio, lascia fare,
l'ho detto io.
E te sto a fare il gesto, lascialo fare che stare, poi ci fanno
hai rovinato tutto, questo è una denuncia.
Il Pinocchio è l'unico a essere nato da una sega,
posso dire che
la
Schlein, o come cazzo si scrive, ci scrivono, sta sulle palle perché che poi non è neanche lesbica, fra le altre cose, a parte che sarebbe comunque una forma di sessismo terrificante. Ma non è nemmeno questo, non è nemmeno questo. Rosy Bindi, per esempio, non era lesbica e stava sul cazzo pure lei, cioè io penso che una donna non ci deve arrivare in quei posti di potere lì, perché non è accettata una donna, a meno che non ti
non
trasformi nel potere maschile.
Ma tu pensi che sia una cosa in Italia o generalizzata?
Poi vi posso confidare una cosa, non sono nemmeno particolarmente globale, originale, credo. Perché sta cosa non sono il solo a dirla, a pensarla, quindi non mi voglio neanche prendere la paternità di un'idea così originale, però credo che dobbiamo rifletterci un attimo sopra sta cosa.
Ho scoperto che la Meloni non è né figlia di immigrat né figlia di preta pure, è proprio figlia di puttana nata.
Bene, allora sentiamo ancora, vai.
Distruggi Mario, va. Totti meno a Balotelli.
Vabbè, allora, vabbè, vai. So
che... Buongiorno, buongiorno, ragazzi. Ma quello che dice Emilio potrebbe essere vero sull'aggressività della Meloni, simile a quella di un uomo. Però io vi pongo un'altra domanda. E Conte? Conte non è aggressivo, è una persona molto pagata, molto a modo. E guarda caso, in questo momento, il loro grande merito, parlo di quello di Conte Schlein, è quello di aver messo su un'opposizione che sembra, diciamo, stabile dal punto di vista dei toni, no?
Sì, ragazzi, però non stiamo parlando di questo. Io su Conte non vedo questo tipo di reazione veemente, di accanimento totale, sì, vero, globale, vero, che sì, c'è nei confronti di Alice Line, che è diventata un tirassegno praticamente. Ragazzi, io la trovo una cosa assurda. Qualcuno dice: molto meglio la Sali, sindaco di Genova, per come si pone mi sembra più incisiva di Alice Line. Ma vabbè, questa però è una valutazione politica. Vabbè. Certo. L'aggressività è maschile, però i libri da donna non esistono. Dice qualcuno: l'aggressività è maschile, però i libri da donna non esistono. Fammi capire. Allora, se l'aggressività è maschile, allora esistono pure i libri da donna.
Io non ho detto che la donna non sia aggressiva, certo quello è, però sono due aggressività in maniere diverse. Lo sono già a livello, se noi dobbiamo parlare proprio a livello biologico rispetto alla funzione biologica, già sono due aggressività diverse. Una non giustificata, non sto giustificando niente, è comunque di protezione, un'altra è di attacco. E questa cosa qua, modificandola, siamo evoluti tutto quello che ti pare, ma è una cosa comunque in qualche modo presente. E una donna spesso in ruoli di potere viene accettata se si omologa a questo tipo di aggressività,
allora,
che è diversa.
Qualcuno
detto che
dice,
non c'è.
Mio padre, la prima cosa che dice è che è brutta e lesbica, che poi non è brutta per niente, secondo me, ma questo è un altro discorso.
Pure questo, no? Ma chi se ne frega se tu pensi che è brutta? Ma che, cioè,
no, io non riesco a capire questo.
No, ragazzi,
a me che cazzo me ne frega del giudizio,
ragazzi,
estetico di una persona che
si
occupa di politica? Io non capisco.
Allora, non vi soffermate a questo sessismo schifoso. Non è questo il tema. Cioè, il tema non è quello, è a posteriori. Cioè, a posteriori noi ci diciamo, è brutta e lesbica. Non è che poi non è né brutta né lesbica, tra dal mio punto di vista. Però non è questo il tema. Cioè, il tema non è se è brutta e se è lesbica. Il tema è che non sopportiamo una donna al potere.
Sì,
quindi,
certo.
E quindi dobbiamo trovare il motivo per cui non va bene. Non va bene perché nel mio mondo una brutta e lesbica non dovrebbe
quindi
andare bene.
Quindi dici tu va bene solo nel momento in cui riconosciamo un tipo di linguaggio.
Bravo.
Che è quello che ci rappresenta.
Bravo.
In modo.
Io penso questo. D'accordissimo con te, Emilio. Oltretutto c'è anche la retorica della ricca di famiglia che farebbe la comunista.
Ah, sì.
Come se chi è democratico e antifascista debba essere un comunista i cui genitori lavoravano nelle acciaierie Ilva.
Sì,
va bene.
Sì.
Sentiamo ancora, vai.
Ho pensato molto spesso come Emilio, ma ho pensato anche peggio. Cioè, non è che è una discriminazione solo dal punto di vista del maschio-femmina, ma una discriminazione dal punto di vista estetico.
Va bene. Dunque, sentiamo ancora, vai. Sentiamo velocemente.
Ragazzi, la Slime, essendo quella un po' più a sinistra del partito, c'erano delle aspettative, siccome lì dentro è pieno ancora di gente di destra, parliamo di chiaro, la destra del PD, e lei si sta adeguando. Invece l'aspettativa.
Ma in che
era...
modo starebbe adeguando? Scusa, non ho capito. Perché
no,
a me mi sembrano tutte chiacchiere queste robe qua.
Eh sì, sono tutti
mi
luoghi
tutte...
comuni.
C'è un non lo so, ma forse lo vedo solo io, che vedo di.
Ma,
in merito alla Schlein, purtroppo avete ragione. È il parafulmine direttore di destra e sinistra. Le critiche che le vengono mosse non sono tanto riguardo al suo lavoro pubblico, ma legate a stereotipi, linguaggi sessualizzati e discriminatori, talvolta anche omofobi e antisemiti. Il percorso per migliorare il sistema patriarcale e tortuoso va svolto da entrambi i generi insieme, ma va soprattutto sostenuto da chi informa e da esponenti politici, scrive
sì.
Sara. Ellie non ha carisma, è molto semplice. Però anche questo non
per esempio,
è
non so, per niente d'accordo,
nemmeno
non
io
la...
ma
data,
non giustificherebbe questo accanimento.
Esatto.
Cioè, tu non ti accanisci con una persona che non ha,
carisma,
che non ha carisma.
Cioè,
tu ti accanisci.
Ma anche perché, scusa, ma quanti politici sono passati che magari hanno anche governato e non
tutti,
erano così carismatici?
Tutti.
Quindi di che parliamo?
I nostri della prima Repubblica,
capito?
Tutti. No, ma poi io penso questo: una persona che non ha carisma non la voti, punto e basta.
Infatti,
e basta. Qua non siamo arrivati nemmeno alle elezioni, quindi non lo sappiamo come andrà, come non andrà. C'è proprio un accanimento, ragazzi, io non saprei come altro definirlo, lo leggo anche sui social e tutto qua. Credo che quello che ha detto Emilio è in parte vero, ma gran parte penso sia dato dal fatto che la credibilità del PD è finita sottoterra, perché si presentano senza programma politico ogni volta e parla solo con i classici qualunquismi. Però,
voi non sentite le interrogazioni parlamentari, secondo me, perché se voi ascoltasse o comunque non lo so, vi informaste su quelle che sono interrogazioni parlamentari, Ellie Schlein ogni volta che prende la parola, mo al di là del fatto che
sì,
può anche rispettare un mio pensiero, però al di là di questo, e invece non è vero,
però,
cioè, ci
Maurizio,
sono dei programmi.
Non dobbiamo fare la difesa di Ellie,
no,
perché non,
no,
è quello,
però,
non è quello il punto, cioè il punto non è
comuni, pure questi,
il punto non è se politicamente, però riflettono
sì,
quello che
capito.
Ti sto dicendo, capito,
certo,
qual è il punto?
Certo,
il punto non è
quello.
Se politicamente ha lavorato, non ha lavorato,
per quel
è
discorso.
Perché c'è certo. Questo tipo di... E riflettiamoci su, perché secondo me abbiamo introiettato una forma di maschilismo in cui la donna va bene solo se si comporta con il, come dicevi tu, con il linguaggio del maschio, quella roba lì, altrimenti non la riconosciamo, non va bene. E diventa una roba che chiaramente va respinta con una veemenza che mi fa pensare anche fondamentalmente, lo dico
sì.
A una paura recondita. No, una paura
è
perché è un po' la
è
paura
probabile.
Del diverso, no? Quello che non riconosci.
No,
quindi
perché...
è una roba che ti spiazza.
Difendi il porticello.
La prima reazione è quindi: no, non è vero.
Certo.
Noi trattiamo così tutti, è mica soltanto Ellie Schlein, trattiamo così tutti. Invece non è così.
Anche perché se poi
un
certo tipo di invece di modalità dovesse funzionare, veramente scuote le basi di un sistema che è cresciuto e si è fondato sul si è sempre fatto così.
Va bene, vediamo, dai, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Per Nirvana con Smells Like Teen Spirit, e nell'appuntamento del giovedì dedicato all'incontro con la tradizione, col passato, con il, diciamo, i vecchi, le vecchie cose che non si possono più dire, no, che non si possono
tutte,
più fare,
la bandiera rossa, le salsicce, queste, tutte queste
Giuliano Rubbi, no, allora sarà un caso,
i baffi,
che
i baffi.
Qua sono, questo studio è pieno di uomini,
baffoni.
E le uniche persone che mi stanno dando ragione sono le donne, Martina, Anna, che scrive: ti ringrazio perché hai espresso esattamente il mio pensiero su Alice Line. Meloni, la donna con le palle, la tipica donna più uomo di qualsiasi uomo, che ovviamente non minaccia la mascolinità perché comunque è una gnappetta bionda con gli occhi azzurri, madre, donna cristiana. Alice Line non rientra in categoria, infatti le dicono tutto e il contrario di tutto, troppo poco secondo gli schemi, troppo conservativo, troppo culturale, anche secondo me non è molto incisiva. Ma perché? Perché abbiamo in mente uno schema di incisività aggressiva e di vittoria. Anna, tu non ci crederai, ma fuori onda stavamo parlando esattamente di questo. Carlotta dice: infatti non è un caso che Meloni indossa sempre pantaloni e spesso anche la cravatta, soprattutto nei meeting internazionali. Sarà un caso? Meloni sembra Mauro Blum sul palco. Per chi conosce Mauro Blum, che è una comica, stand-up comedian molto brava napoletana. Diamo il buongiorno al nostro amico Leonardo Bianchi, che è tornato a trovarci. Ciao Leonardo, buongiorno, come stai?
Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Bene, allora, grazie.
Parleremo di altro, poi vuoi dire la tua su questo tema che abbiamo lanciato stamattina? È sessismo o non è sessismo? Magari è soltanto un discorso politico, non so, come la vedi?
Allora, secondo me sicuramente c'è una componente di sessismo che deriva dal fatto che Alice Line è una persona di sinistra, tra l'altro che appartiene alla comunità LGBTQI+, e questo è un aggravante per chi vede le cose in un certo modo. E poi penso che ci sia anche una componente in questo rigetto, che sia anche una componente di delusione anche nei confronti di una segreteria che era stata scelta per essere molto radicale rispetto alla, come contraltare a Giorgia Meloni, e che vuoi per la situazione politica interna, cioè le correnti del PD, vuoi per la situazione politica internazionale, alla fine si è rivelata molto più moderata di quello che pareva essere all'inizio. E quindi diciamo che l'unione di queste due cose fa sì che le persone siano deluse dagli Schlein e utilizzino anche, e comunque c'è, e questa delusione viene amplificata da un sessismo di fondo che c'è.
Io capisco la delusione, perché ci può stare, tra l'altro non vorrei citare numeri a cazzo, però insomma diciamo che statistiche alla mano mi pare di poter dire che la sinistra riesce a vincere quando ha un programma molto chiaro in testa che comunica ai propri elettori, quando ha delle idee molto chiare, perché altrimenti quando vuol imbarcare tutti dentro fa fatica. Questa potrebbe essere una valutazione politica. L'impressione che ho io è che anche i non elettori o i non magari senza essere di destra o fascisti abbiano proprio nei confronti di Alice Line una repulsione quasi proprio fisica, non so come dire, quasi proprio di testa.
Guarda, io credo,
Emiliano, non sei d'accordo, perché
no io credo, come
il sismo non esiste, no?
Io credo come ti dicevo poco fa, che a lei non abbiano perdonato alcune cose, nel senso, in primo luogo quella faccenda appunto dell'armocromista che uscì fuori appena lei divenne segretaria, praticamente, che è una cosa che probabilmente ha lasciato un segno, sai, persona che proviene da una famiglia molto agiata e via dicendo, le classiche cose che in qualche modo prestano il fianco a una serie di critiche.
Io mi ricordo che di Bertinotti si diceva che si faceva fare le scarpe, cioè tutto girava sta leggenda metropolitana, che forse era pure vero, non lo so, che si faceva fare le scarpe su misura in America. Là dicevano come un comunista che si fa fare le... Però non era così.
Aspetta, no, però fammi finire.
Così forte.
E poi c'è anche un altro discorso, che secondo me lei è molto brava a comunicare a chi effettivamente ha la capacità di ascoltare quello che dice, perché fa dei periodi molto complessi, non ragiona per slogan e via dicendo, e non sto dicendo che si debba fare in un altro modo, però in qualche modo risulta molto complessa da decifrare per la maggior parte della popolazione. Questa cosa, unita al fatto che magari è una donna, che magari risulta una persona estremamente così altolocata e distante dal popolo, fa sì che molte persone che neanche magari l'hanno mai ascoltata, neanche effettivamente sanno quali siano le sue idee, poi magari la prendano ad esempio della classica sinistra ZTL.
Però
ecco,
non può essere un pensiero un po' scivoloso questo, cioè dire che in qualche modo a livello comunicativo non stai dicendo che si dovrebbe adeguare, che però diciamo non funziona, non legittima poi, portandola all'estremo, comunicazioni magari estremamente efficaci ma secondo me fallimentari su tutta la linea, tipo quella di Trump o tipo quella di altri leader politici che sono sicuramente più efficaci, più immediati, ma poi insomma vediamo tutti quello che succede, cioè siamo proprio sicuri di voler seguire questo filone di comunicazione?
È un po', scusa, faccio, che è un po' come quando si diceva la destra comunica efficacemente perché dice basta, prima si diceva basta migrante, adesso dice remigrazione, basta una parola sola, slogan, abbiamo risolto, certo, i problemi.
Quello è il modo di comunicare della destra.
Però inseguirla, no?
Però,
no,
infatti, ma assolutamente non sto dicendo questo, io sto dicendo ci sono modi di comunicare molto efficaci anche a sinistra. Ora vi posso fare degli esempi, ne posso fare uno vecchio, diciamo, da vecchio comunista coi baffi, le salsicce e via dicendo, che potrebbe essere appunto quello di Berlinguer, ma vi potrei dire adesso, in questo momento, Mamdani comunica molto efficacemente.
Mamdani si cita sempre perché Leonardo, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo tema?
Ho capito, è un contesto completamente differente.
Pure Trump sta in America.
Ho capito, ma è un altro contesto.
Se mi citi Trump, io dico Mamdani. Cioè, nel senso, sì, il discorso è dipende da come comunichi. Cioè, non è che c'è un solo modo di comunicare, ci sono delle comunicazioni.
Sentiamo Leonardo.
E che forse è cambiata proprio la comunicazione.
Vai Leonardo.
Allora io su questo mito della destra che comunica meglio della sinistra ci vado sempre cauto, perché intanto vediamo cosa succede tra qualche giorno col referendum, che poi si vede, cioè non mi pare che negli ultimi settimane la destra italiana abbia comunicato molto bene. Poi non lo so, confondiamo la comunicazione con i numeri sui social anche, ad esempio Salvini c'è un sacco di follower, ora sfido chiunque a pensare che adesso Salvini comunichi bene, non mi pare che comunichi molto bene.
Per un certo periodo ha funzionato tantissimo, quei numeri che fa sui social sono anche dovuti al fatto che comunque lui fece un'imbarcata di numeri,
lo ricordo bene, l'avevo seguito molto bene. Quindi ci sono tanti, appunto, a parte Mamdani, ci sono esempi, ad esempio, di le ultime elezioni in Germania, di Linke, ha preso tantissimi voti, specialmente tra le giovani donne, e con un'comunicazione efficacissima su TikTok, ad esempio. Quindi diciamo che le cose variano in base ai contesti e sarei molto cauto a anche rimanere in questa narrazione che la destra comunica per forza di cose meglio a sinistra, perché non è così, e poi dipende veramente da mille fattori, dai contesti, cioè ci andrei molto cauto.
No, però in Italia comunica meglio la destra. Guarda, io ho sentito ultimamente, secondo me in questo momento c'è una persona che comunica molto bene, guarda, vi dico, questa cosa mi fa stranissimo e mi ha fatto stranissimo pensarla l'altro giorno, perché io da sempre ho sempre considerato il Movimento 5 Stelle una cosa insostenibile, però devo dire che Ricciardi del Movimento 5 Stelle è bravissimo, diciamo, con i suoi interventi parlamentari, è una persona che comunque in ogni caso è veramente in grado di
singole persone
sostenere. Vabbè, anche la Salis a Genova,
a me purtroppo mi dà particolarmente vibrazioni di Renzi Boschi,
allora dobbiamo però
cattive vibes
vibes renziane, capito?
Allora cambiamo argomento. In realtà, dopo la novità discuteremo di un'altra, perché sennò sembra abbiamo invitato qui Lord Bianchi a fargli parlare di un'altra cosa dell'Islain. No, abbiamo parlato perché, Leonardo, sappiamo che si è, tra le varie cose, insomma, specializzato molto in complotti, in complottismo. C'è anche proprio Complotti, il titolo di un tuo podcast che curi per internazionale, newsletter che curi per internazionale. Tra l'altro poi un accenno su questa Hollywood, questa teoria folle, però qui facciamo a gara a volte alla teoria complottista più folle, più delirante. Un accenno lo faremo magari dopo, però sì, chiaramente sono anche collegate poi spesso queste teorie, molto interessante quello che accade intrecciato con l'intelligenza artificiale, cioè stanno uscendo dei video ultimamente che insomma fanno un pochino riflettere e fanno cascare nella rete anche dei non complottisti come il nostro Emiliano Rubi, che ieri mi chiama e mi dice visto è morto Netanyahu, l'hanno ammazzato.
Allora, cose mai avvenute queste, cioè, la serie, cose mai successe.
No, nel senso, però dice, hai mai detto quel video lì del caffè è 100%?
Ha detto il video del caffè è 100% un intervento dell'AI, sì.
Allora,
sì, è vero.
Vabbè. Adesso ne parleremo, perché c'è questa roba che è uscita fuori, avrete un po' seguito, insomma, di questi video che sono stati, diciamo così, debancati da alcuni sedicenti, insomma, come chiamarli, comunicatori o giornalisti della controinformazione, che hanno detto: guardate che questi video di Netanyahu sono fatti con l'IA, con l'intelligenza artificiale, lui non si fa vedere in pubblico da tempo, probabilmente è morto, ma non ce lo dicono, che è un grande classico del complottismo. E quindi la prima domanda secca che ti faccio, tra l'altro non me l'hai ancora detto, quindi sono molto curioso di sapere qual è la tua posizione su questa roba qui, che immagino tu abbia studiato, riferita a che poi se fai caso c'è sempre queste musiche di sottofondo, sì, sì, epiche, terrificanti, con queste voci che sembrano intelligenze artificiali più loro
di quello che vogliono spesso, eh?
Ecco appunto. Leonardo, che cosa è successo?
Allora, partiamo da due premesse. La prima è che è sempre più difficile per chiunque distinguere cosa è vero, cosa è verosimile e cosa è falso. Questo lo era già prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, adesso lo è su steroidi, cioè proprio è amplificata all'insima potenza. Quindi è assolutamente normale, non è una cosa da complottisti cadere in tranello, ecco. È purtroppo è assolutamente normale.
Tranquillo, Emiliano.
Vabbè,
non ti sentire.
Questa è la prima premessa, e un po' più generale. Poi la seconda e più specifica è che da quando c'è stata l'aggressione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il regime dell'Iran ha utilizzato ha fatto una campagna di disinformazione basata sull'IA per comunicare che Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo israeliano erano morti. L'ha utilizzato e l'ha diffuso soprattutto su X, che è la piattaforma di Elon Musk, che da quando è stata acquistata da Musk non ha più alcun tipo di moderazione,
sì,
ed è letteralmente il paradiso di ogni disinformatore, cioè certo, non viene contrastato nulla. Quindi questo tipo di narrazione si è dato fin da subito del 28 febbraio e, come tutte le disinformazioni intelligenti, diciamo così, si basa su pregiudizi e va a intercettare altri tipi di narrazioni ancora qua non complottiste. Quindi la notizia di Netanyahu morto è una notizia che piace ad esempio all'estrema destra statunitense, che è anti-israeliana e antisemita. Piace a
me, per dire, però purtroppo
piace a Emiliano Rubbi, piace a anche a chi magari non lo dice apertamente, ma chi è su posizioni filo palestinesi, piace semplicemente, insomma, piace a un sacco di gente. Quindi va a incistarsi, diciamo così, su un desiderio recondito che è orrendo, però esiste. E quindi è un'informazione che sfrutta questo tipo di pregiudizi, questo tipo di desideri, ed è particolarmente efficace. Il tutto appunto viene amplificato dall'intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi sono girate un sacco di immagini di Netanyahu sotto le macerie, che sì, è quello che Netanyahu ha fatto a decine di migliaia di persone in questi anni, e quindi in un certo senso è andato, certo, a intercettare questo macabro desiderio, diciamo, sì, così. È per questo che ha funzionato talmente tanto che nello stesso Netanyahu ha dovuto fare un video in cui per dimostrare di essere vivo. Cioè, la politica nel 2026 globale è anche questa cosa qua, i leader che devono dimostrare di non essere morti perché lo dice l'intelligenza artificiale. E la cosa interessante della questione non è tanto che Netanyahu abbia fatto un video per dimostrare di essere vivo, ma che il video stesso, che doveva smentire le voci, è stato interpretato come una prova della sua morte ulteriore, certo, perché sì, si è andato a inserire in una paranoia che tutti, certo, abbiamo nei confronti dei video con l'IA. Sono stati utilizzati i video, gli strumenti che di solito si usano per smontare i video falsi con l'IA, per smontare un video vero. Cioè, non so se
è un cortocircuito meraviglioso. Proprio. Tra l'altro io penso che ormai non si può più tornare indietro, cioè nel senso
non si torna più indietro.
Allora, Netanyahu ormai è morto, e tra 5 anni diranno: no, Netanyahu
è non vivo
e diranno: questo qui è quello lì che era stato ucciso ed è un clone. Vabbè, ma no, aspetta,
chiaramente ormai tra poco entreranno in scena i sosia, perché diranno sempre che è un sosia,
quindi
è un grande classico.
Allora, però solamente due, sì, o crediamo a tutto o non crediamo a niente.
Più a niente, sì, sì. Poi il rischio è quello che da che crediamo, il fatto di quando è entrata un po' l'intelligenza artificiale ti faceva credere cose non vere, poi c'è un certo punto in cui lo step successivo è che non credi più a nulla perché hai paura che sia, sì, tutto intelligenza artificiale.
Sì, come dice il libro di Peter Pomerantsev, che è un giornalista russo, riferito alla Russia di Putin, niente è vero, tutto è possibile.
Certo.
E il punto è il punto ovviamente cioè quasi filosofico qua, nel senso non possiamo pensare che siano i singoli a orientarsi in questo caos. È ovviamente un problema strutturale di sistema. Comunque appunto io sono partito dal fatto che la disinformazione va a intercettare delle idee e dei pregiudizi che già esistono nelle persone e anche nelle comunità, anche a livello politico e sociale. È lì che bisogna intervenire, cioè nessuna persona da sola, cioè nemmeno chi lavora, tipo i giornalisti o le giornaliste 24 ore su 24 su queste cose, riesce a orientarsi completamente. Cioè io passo tutte le giornate,
certo,
a chiedermi ma questa cosa è vera o è falsa. Faccio un esempio anche per capirmi meglio.
Sì.
Recentemente, dopo gli scontri di Torino per lo sgombero della Scatasuna, del centro sociale della Scatasuna, la polizia di Stato ha diffuso una foto che riprendeva un frame, sì, fermo del
dei
momento in cui,
sì,
del poliziotto aggredito, sì, che veniva tratto in salvo da un altro poliziotto. Ecco, la scena era reale, ma la foto che ha fatto circolare la polizia era stata presa da internet, era upscalata, cioè modificata con l'intelligenza artificiale, quindi era una foto falsa che però riprendeva un momento vero, e questo, sì, l'ha fatto la polizia di Stato, non Bazooka 78,
sì,
ecco,
sì,
cioè, ecco,
sì,
quindi,
sì,
in questo senso questo è un po' un problema generale, cioè se anche la polizia, se anche l'autorità utilizzano questo tipo di comunicazione, questo tipo di strumenti con l'intelligenza artificiale, non possiamo aspettarci che la persona, cittadino comune,
certo,
sia in grado di andare oltre,
certo,
sia abbia più maturità e più competenze,
sì,
delle istituzioni.
Teoricamente uno si dovrebbe fidare, no, della polizia di Stato, cioè sono delle cose che dice, se lo dice la polizia di Stato, poi visto come sono andate le cose in questo paese, forse va tutta sta fine.
Diciamo
discorso,
che è proprio una garanzia ultimamente. Però, sì, il punto però volevo dire...
Scusa un attimo, dobbiamo mandare la pubblicità. Prima della pubblicità c'è la scelta musicale di Leonardo che ha... Cosa ci hai portato oggi?
Loser di Temi Impala, perché la sto ascoltando in questo periodo.
Bene, e dicevamo che il nostro boomer Ruby ha detto però doveva esco questa voce un po' feltriana, no? Diceva, però doveva essere quella dei...
No, ho parlato così, ho parlato.
Doveva essere quella di Beck, e invece tu dicevi che è un omaggio in qualche modo a Beck, no?
Sì, questo. C'è anche nel video, c'è un cameo di Beck.
Bene, ascoltiamola. Loser, Temi Impala, torniamo fra poco insieme a Leonardo Bianchi qui in studio con noi.
Radio Rock Podcast.
Allora, facendo una piccola cronistoria di quello di cui ci stavamo occupando, in realtà, vabbè, chiaramente nasce tutto quanto, come giustamente diceva Leonardo, dall'invasione, dalla campagna militare, dall'invasione di USA e Israele in Iran, e poi dall'annuncio delle guardie rivoluzionarie che aver colpito l'ufficio di Netanyahu. Lì si scatenano le idee complottiste di chi dice Netanyahu sarebbe morto. Se non ricordo male, però Leonardo correggimi se sbaglio, il primo video è quello delle sei dita, credo, cioè nel senso quello della conferenza stampa in cui i complottisti dicono è un filmato fatto con l'IA, perché lui in quella
a sei dita, che invece era il palmo della mano,
che poi io dico una cosa, no? Questo, una piccola parentesi, qui parliamo di Israele, perché gli errori li fanno tutti, però noi siamo di fronte, vogliono far credere una cosa e fanno un errore così basilare, cioè di pubblicare, sì, un video con uno con sei dita, cioè.
Ma quella cosa delle sei dita effettivamente non ha nessun senso, cioè, non...
però all'inizio c'è...
Sì, in realtà il senso, cioè, è una cosa che ha risuonato, perché da quando ci sono, tipo da lì, Midjourney eccetera, cioè ci hanno insegnato a tutti quanti a guardare le mani per accoggerci delle incongruenze dell'IA generativa, quindi in realtà ha senso, cioè,
non ha senso che non ci sono le sei dita,
sì, non ha senso, ma ha senso, è una cosa che ha senso nella sua
nonsensità. Addirittura qualcuno che fa il tuo mestiere, che è un giornalista, diciamo, che si occupa di queste cose, ha dovuto andare lì a contare le dita, mettere,
sì,
ho visto le linette,
sì, sì, sì,
per far vedere che le dita erano 5 regolarmente,
sì, sì, sì.
Intanto il clip, leggevo, con la presunta sesta, col presunto sesto dito, viene visto da oltre 8 milioni, però 8 milioni, ma credo che siano,
secondo
poi
le metriche di X, che sì, non sono affidabili,
ecco, diciamo, bene. Al punto che arriva il secondo video, 15 marzo domenica, video del caffè, cosiddetto video del caffè. Ho lì che era un video teoricamente pensato per sconfessare le speculazioni sul primo,
morto, sì.
Quindi tant'è vero che lui dice: guardatemi le dita, è quello della caffettoria, no? Guardatemi le dita, sono 5. E lì si scatena Emiliano Rubbi dicendo: questo video è sicuramente falso. Vogliamo dire, Leonardo, come la, tu così mi hai detto, è allora, 100%.
Aspetta, ti dico quello che penso io. Io, vedendo quel video, la prima cosa che ho pensato è che ci fossero gli interventi dell'IA, cioè nel senso, o che fosse un video fatto con l'IA, o che fosse effettivamente, come poi alcuni hanno detto, un video ripassato dentro un'IA.
Sentiamo,
perché,
Leonardo,
perché? No, ti dico perché ci sono degli elementi che lasciano pensare che... questo. Ora, questa cosa qua non significa affatto che Netanyahu sia morto e via dicendo, però ci sono delle cose strane in quel video, è vero, e la cosa strana che mi fa pensare è che effettivamente Israele, il Mossad e via dicendo facciano degli errori sull'IA. Questa mi sembra un'enorme cazzata. Quindi mi chiedo: com'è possibile che invece quello che vedo io lì a me sembra IA? Leonardo, ovviamente no.
Parliamo di questo primo.
Possono fare un errore con un missile, ma no con l'IA.
No, io l'ho fatto anche analizzare dall'IA, e l'IA stessa.
Però
quegli
strumenti come gli strumenti per rilevare se una cosa è intelligenza artificiale o meno non sono affidabili al 100%, cioè neanche i giornalisti più esperti, quelli che si occupano proprio di debancare sistematicamente queste cose, si affidano al 100% a questi strumenti, perché sono fatti anche questi con l'intelligenza artificiale, quindi secondo me quel video è genuino. Ciò non toglie che Netanyahu sia strano, perché c'è strano Netanyahu, ecco, c'è un altro video,
c'è la matrice,
me,
proprio
esatto, c'è un altro video che è più agghiacciante e che non è stato passato dalla lente della disinformazione, che è quello in cui Netanyahu incontra l'ambasciatore statunitense,
che è arrivato due giorni dopo,
e fanno e dovrebbe essere un video leggero, non so come definirlo, cioè comunque mezzo ironico, in cui Netanyahu, sempre per dimostrare di essere vivo, tira fuori dal taschino la lista delle persone da assassinare. Cioè, queste sono cose che, se mi metto là a pensare a fare un prompt con l'IA, non mi vengono fuori, capito?
Sì,
cioè,
sembra più falso di...
più falso del vero.
Esatto. Sì, sono loro che si stringono la mano, e lui tira fuori appunto questo cartellino con i nomi dei nemici.
Dicendo che l'ambasciatore non è nella lista. Aggiungo per ora.
Sì, no.
È un po' come quando vai a sbobbinare e a scrivere i discorsi di Trump. Tu dici: vabbè, questa è una roba scritta da Joyce nell'Ulisse. A un certo punto, un flusso di coscienza totale in cui tu non riesci a capire dove si inizia e dove si finisce. Però in realtà sono i veri discorsi di Trump.
Poi c'è stato un video ulteriormente, quello della sala di comando, che è uscito poco dopo quello con l'ambasciatore Huckabee, dove Netanyahu era affiancato, perché poi tra l'altro lui ha giustamente detto: vabbè, allora non mi crede, allora lo faccio con altre persone. Quindi il punto è uno solo, secondo me, quello che dicevo anche Demia, ci sono due strade, no? Una è quella di dire, come giustamente secondo me dici tu, Leonardo, cioè il video è autentico e Netanyahu è vivo, purtroppo diranno alcuni, ma insomma, vabbè, non che se muoia domani Netanyahu, secondo me, non so quanto si sposterebbe completamente l'asse della,
il pensiero,
vabbè, ma questo è un altro, è un altro tema. Dall'altra strada, se tu cominci a imboccare, lo chiedo a Leonardo, se cominci a imboccare un pensiero che dice: però qui hanno ritoccato, però qui hanno modificato, chiaramente poi ti devi fare anche la domanda rispetto a quale finalità è stato fatto questo, per coprire che cosa, e quindi lì entriamo un po' nel novero delle varie argomentazioni complottiste, che non necessariamente poi dicono quello lì è morto, ma magari dicono altre cose, no? Non ci dicono altre cose, no? Che dici?
Sì, potenzialmente la tana del bianconiglio è molto profonda, cioè infinita. Non c'è una soluzione a questa cosa, un atteggiamento anche normale, perché comunque viviamo in un'era in cui il potere stesso utilizza ampiamente questi strumenti per disinformare o piegare certe narrazioni a suo fine. Quindi a cascata inevitabilmente si ripercuote su tutti noi. Io, cioè, almeno quello che faccio, ovviamente non ho una ricetta adatta per tutti, quello che faccio è vedere anche, cioè, è capire in quale vuoto si inseriscono questo tipo di narrazioni. Ad esempio, tutta questa, cioè, un modo logico di e potenzialmente razionale di affrontare questa cosa è pensare che Netanyahu, comunque, dopo aver ucciso tutti i vertici di un paese ostile, è meglio che non si faccia vedere troppo in pubblico, e quindi in questo vuoto inevitabilmente nascono questo tipo di narrazioni, certo, sul fatto che è morto, che è stato sostituito da un sosia, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che Netanyahu, che in questo momento è alla guida di un paese che è in guerra totale con almeno tre paesi limitrofi, se non di più, è comunque deve guidare le operazioni militari di uno stato ed è a rischio di essere colpito da missili iraniani, quindi è chiaro che si fa vedere il meno possibile. È comunque significativo che in mezzo a tutto questo trovi il tempo di fare un video in cui per dimostrare di essere vivo. E questo è interessante anche, cioè, da un po' la cifra del momento politico in cui siamo, ecco, in cui un leader di un paese che sta aggredendo militarmente da anni e anni tutti i paesi limitrofi, per rimanere agli ultimi anni, trovi il tempo di debba dimostrare di non essere morto. Ecco.
Però dà anche la cifra di quanto poi quel video abbia avuto presa, per cui di quanta credibilità si è data a quel video.
Perché ha avuto presa per quello che dicevo all'inizio, cioè perché va a innestarsi su pregiudizi, bias, idee, un'ostilità diffusa nei confronti di Netanyahu, Israele, che ricordiamo... Lo ricordo, Netanyahu è ricercato per crimini di guerra.
Sì.
Cioè, non dimentichiamoci mai questa cosa.
Però Emilio, ti volevo dire, sì, in realtà non è detto che se uno dice che quel video è fatto con intelligenza artificiale o quantomeno è stato ripassato all'intelligenza artificiale in qualche modo,
sì,
significhi che Netanyahu debba essere morto. Può anche essere che effettivamente invece l'abbiano utilizzata per, fai conto, levigare le rughe, togliere qualcuno che non voleva comparire nel video.
Però scusami, levighi le rughe, non fai delle cose.
Probabilmente magari se invece vai a fare degli interventi più invasivi, come per dire nella foto che dice della quale parlava prima Leonardo,
però
in realtà vai a prendere.
Però non è un tema quello lì, non diventa più.
Non è un tema nel momento stesso in cui fosse stato un video X, in un video in cui lui, per smentire il fatto che lui è morto,
se dice che è ritoccato, comunque non è vero.
No, può anche essere che sia vero e abbia avuto invece un passaggio per cambiare qualcosa, per cancellare qualcuno.
Il passaggio è, cioè, comunque se dici che è ritoccato metti in dubbio la veridicità della cosa e quindi è falso.
Guarda, non so che dirti, io li vedo.
Apri un portone, diciamo così, no? Senti, invece io volevo... è perché stai cominciando a prendere la deriva.
È probabile, però io lì ce li vedo, nell'altri no.
Sai come ci stanno quelli che so, tu incontri il medico che ti dice... Ma lo sai, questi Novax, tutti i torti,
non c'hanno tutti i torti.
Cioè, ci stanno queste derive qua che poi dopo non è che proprio sono completamente complottiste, però subiscono, non parlo di te ovviamente, però subiscono la fascinazione di alcuni racconti. Io, rimandando comunque al tuo podcast, Leonardo, e alla tua newsletter, di questa cosa di Hollywood ci puoi un po' dire di che si tratta, perché è una cosa veramente folle, però qui ormai pare che non è niente più folle, perché è talmente tanta la roba folle intorno a noi.
Hollywood è una teoria del complotto che nasce dall'unione di Palestina e Hollywood, e grosso modo sostiene che i palestinesi mentano sistematicamente sulle violenze che subiscono da parte israeliana. Quindi sì, appunto, la striscia di Gaza e la Cisgiordania sarebbero degli immensi set cinematografici dove i palestinesi mettono in scena i bombardamenti, la distruzione delle loro case e addirittura la propria morte. E che, detta così, è assurda, cioè è una cosa completamente folle. In realtà è una teoria del complotto che ormai è completamente integrata nella propaganda israeliana. Tra l'altro non è neanche una cosa nuova, perché nasce nel 2005 da uno storico medievalista, tra l'altro, quindi che non c'entra niente con la Palestina e Israele. Si chiama Richard Landes, ovviamente filo-sionista, ultra-sionista e filo-israeliano, che l'aveva utilizzata, cioè l'aveva coniata per smentire, tra virgolette, la morte di Mohammed al-Durra, che è quel ragazzino di 12 anni ucciso nel 2000 all'inizio della seconda intifada. E quindi parliamo di una teoria che ha 20 anni. E, che è a un certo punto è stata incorporata nella propaganda di Israele, che l'ha utilizzata anche dopo il 7 ottobre 2023, appunto nelle fasi iniziali della guerra, ma anche tuttora, per appunto negare che stessero commettendo crimini di guerra e altre atrocità. È meno assurda, purtroppo, detto così, perché fa parte di... è un tipo moderno e molto subdolo di propaganda bellica, perché il suo fine è quello di mettere in discussione quello che dicono le vittime, togliere credibilità, certo, a quello che raccontano le vittime, certo, ed è una cosa che è andata anche oltre Israele e la Palestina. Ad esempio l'ha utilizzata la Russia durante l'invasione dell'Ucraina, certo, specialmente all'inizio con il massacro su Bucha, magari qualcuno si ricorderà,
ma no,
che dicevano che appunto i cadaveri per terra in realtà si muovevano, e questo era ancora prima era un anno prima dell'avvento dell'IA.
Se non sbaglio, c'era un film, Sesso e Potere, ti ricordi? Sesso e Potere, un film in cui proprio si univa Hollywood alla guerra, si componeva questo set cinematografico in cui si inventava una guerra mai avvenuta per l'opinione americana, l'opinione pubblica.
Cioè, in piccolo, anche gli Stati Uniti stanno usando una adesso, proprio in questi, se andate a vedere gli account della Casa Bianca, la Casa Bianca sta narrando e sta anche conducendo la guerra contro l'Iran come se fosse un videogioco, cioè come se fosse qualcosa di puramente virtuale.
Senti, Leonardo, io ti unisco due domande che fanno gli prima di doverci salutare, perché purtroppo il tempo è volato come sempre quando ci
si diverte,
quando ci si sta bene insieme, si parla di cose divertenti. Però due domande le associo, perché qualcuno giustamente dice: sì, ma quindi noi poveri cittadini comuni cosa dovremmo fare per difenderci da tutto questo? Che è una domanda abbastanza inevitabile. E l'altra dice, però non so se avete letto, e parlato delle manipolazioni IA, in particolare le foto della Polizia di Stato, la polemica fra ANSA e Dargen D'Amico in conferenza stampa, che solleva un punto fondamentale: i giornalisti possono, devono, non devono rimbalzare notizie e non verificare solo perché vengono da fonti autorevoli? E quindi da là capire se nemmeno ci possiamo fidare delle fonti cosiddette autorevoli, Leonardo.
Allora, questa... appunto, poi diciamo che la Polizia di Stato in Italia, le forze dell'ordine, purtroppo hanno uno storico di dichiarazioni false, di depistaggi abbastanza nutrito, ma del resto poi ogni abuso di polizia è anzitutto un depistaggio. Lo stiamo vedendo anche con la vicenda del poliziotto arrestato a Rogoredo.
Certo.
L'abuso è iniziato con un depistaggio, cioè con la posizione della pistola di fianco al corpo e la falsificazione di verbali. Quindi diciamo che bisogna trovare un equilibrio tra... che è difficile da trovare, che ognuno deve... è anche un processo individuale questo, non solo collettivo. Cioè, bisogna trovare un punto di equilibrio tra uno sano scetticismo nei confronti delle versioni del potere, tenendo in conto che spesso e volentieri il potere mente e le istituzioni mentono, o comunque può succedere, e una deriva complottista che è comunque sempre dietro l'angolo. È difficile trovare questo equilibrio, ecco. Di certo, con gli strumenti che ci sono adesso, l'IA generativa e tutto il resto, è più complicata la questione, certo, però non è possibile. Ecco.
Diciamo, per esempio, un elemento potrebbe essere quello di triangolare tra varie fonti considerate affidabili. Cioè, Leonardo Bianchi per me è una fonte affidabile. Cioè, quando io vedo i suoi video su Instagram, so che mi posso fidare perché so che c'è un lavoro dietro. Magari lo associo ad altri account che ritengo affidabili e unisco le cose. È chiaro, perché poi chiaramente fidarsi di un solo, di una sola fonte,
certo,
e sbaglia quella, è chiaramente... qualcuno dice: ma allora questi video di finti palestinesi morti, secondo loro sarebbero fatti quindi a tavolino con l'IA? Come funziona?
Sì. Ma guarda, questo lo facevano anche prima con i false flag, non ti ricordi? Anche il Bataclan.
Beh, in piccolo c'era, io mi ricordo all'inizio del conflitto, persone, anche a me personalmente, che mi dicevano: ma quella non è una bambina, è una bambola. Quindi, cioè, in piccolo, delle scene che in cui si contestava la dicità.
Spesso e volentieri sono spezzoni di film o di video decontestualizzati, e soprattutto il dietro le quinte di serie, film, video per social in generale, che vengono presi e decontestualizzati. Questa teoria è subdola perché utilizza delle cose reali, però vengono decontestualizzate e risignificate in un'altra maniera. Però vengono subito... cioè, vengono smontate subito queste cose, perché comunque ci sono tanti giornalisti e giornaliste che se ne occupano e che fanno proprio questo di mestiere. E ovviamente non è possibile contrastare tutto, però le fonti ci sono. È anche una questione di fiducia, no? Bisogna seguire persone di cui si ha, certo, cui si ha fiducia. E hanno dimostrato, che soprattutto hanno dimostrato di essere credibili.
A proposito di questo, ci racconti dove possiamo leggere e ascoltare le tue cose? Io ho citato Complotti, insomma, raccontaci, ecco, quello che stai facendo, che hai fatto allora, in questo momento.
Allora, io ho una newsletter che si chiama Complotti, che è su Substack, che c'è dal 2020. Complotti è anche un podcast mensile su internazionale, che si può sentire sul sito e sull'app. Poi sono molto attivo sui social, quindi Instagram, TikTok, YouTube, e per chi vuole leggere quello che scrivo, scrivo principalmente su Internazionale, Valigia Blu, Il Manifesto ogni tanto, una rivista che si chiama The Bunker e tante altre. Comunque se mi seguite sui social,
lì c'è tutto.
Siete interessati, sì.
Benissimo, ti ringraziamo, grazie Leonardo, grazie Bianchi, torna presto a trovarci, grazie a Milano Rubi, che ritroviamo settimana prossima. Ah, Leonardo, avevi scelto David Bowie per chiudere questa nostra chiacchierata insieme, sì. Che cosa...
I'm Afraid of Americans, che mi pare... mi pare uno slogan abbastanza...
quanto mai attuale, direi, esatto. Assolutamente sì. Quindi ascoltiamola, David Bowie, I'm Afraid of Americans. Ciao a tutti, a domani.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.